È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
L'onda gay di Renato Zero, caro Parenzo,
lo
come
sapevo,
stai?
Lo
come
sapevo,
stai?
Lo sapevo.
Ti ho sorpreso ancora una volta con questa canzoncina,
Sto diventando omofobico ora, io che
perché
non sono
stai
maestra.
Diventando omofobico? Perché,
perché parliamo solo di gay? Solo stavo per dire una roba.
No, ma ormai anche la parola froci è sdoganata.
Cosa
è sdoganata da Cassano.
Signor Cassano.
Intanto le grandi rivelazioni
di
Alessandro Cecchipone, molto contestato perché alcuni dicono vuole fare pubblicità al suo libro e insulta tutta la nazionale.
Non so neanche che libro ha scritto Cecchipone.
Un libro sull'amore omofobo, sull'amore omosex e lo sport.
Ancora. Ma
si aspetta, dicono che vuole fare pubblicità al libro, che mette in difficoltà la nazionale, che ha, non fa i nomi delle persone, dunque spara indiscriminatamente contro i calciatori, ha fatto 3 nomi. Ieri ha detto sono stato con uno della nazionale e lui mi ha detto chi è l'altro omosex. Sentiamo.
Ci siamo al terrorismo.
Con qualcuno di questa nazionale sei andato o no?
Eh sì, uno sì e l'altro l'ho saputo da quello con cui sono andato.
Ah, tu sei andato con uno di questa nazionale?
Ma è un difensore?
Ma perché è una cosa strana?
No,
scusate.
Ma per me è normalissimo, per me è normalissimo. Allora, tu conoscevi prima la parola metrosexual?
Non mi sono mai occupato di questo, quindi per me è una parola nuova. Un neologismo cecchipaoniano.
No, in realtà è una parola molto diffusa che significa in realtà una persona, come abbiamo ormai accertato, che
come lei?
Si cura molto. No, io sono il contrario del metrosexual. Una persona che si cura molto
E si fa la ceretta al petto come lei, si toglie i peli.
Sì. No, io non mi sono mai tolto i peli, ripeto per l'ennesima volta. I nomi, Giovinco, sentiamo Cecchipone.
A me piace Giovinco, per cui sicuramente mi può piacere che la Cassano, scusa. L'unica cosa che la legge mi consente di dire è che è metrosexual. Non c'è dubbio, è perfetto.
E poi Montolivo e Abate.
Sono sicuramente eterosessuali, però hanno una tale cura del corpo e dell'abbigliamento che a noi ci fanno sperare. Allora, per esempio, abbiamo detto Giovinco, possiamo dire Montolivo, per esempio, Abate. Perché metrosexual è una descrizione e di tipo estetico, nient'altro.
Lo scontro oggi tra Anna Paola Concia, Partito Democratico, e Cecchipone, perché la Concia dice non puoi fare così, non puoi sparare a casaccia, non è un modo per fare la battaglia sulle coppie gay.
Ma
Concia
ragione.
Versus Cecchipone, stai zitto.
Ma la Concia, tra l'altro, lesbica, che dice una cosa...
Cecchipone, sentiamo, grande scontro all'interno della comunità omosex.
Ma da quando in qua non si può parlare dell'orientamento sessuale di una persona? Io caracollo, Alessandro. Ma come non si può parlare?
Delle altre persone, Paola, abbi pazienza, non puoi fare che un unico deputato gay non conosca le leggi. La legge impedisce che io dica, se tu non vuoi, che sei lesbica.
Ancora scontri.
Io mi astengo da questa discussione, la trovo orrenda, quindi mi astengo da questa discussione.
E chi ti ha chiesto di intervenire? Tu pensa alla discussione del PD che nel 2012
l'abbiamo chiesto noi a
parlare. Perché sei così cafone? Sei un cafone.
Ma tu pensa al PD che nel 2012 non ha ancora scoperto che è un partito riformista.
Mamma mia, che orrore.
Occupati di fioroni.
Che orrore, eccetera. Però, naturalmente, non è che si parla solo di questo, nel mondo della politica.
Ah, ecco, in giorni come questo,
è evidente,
la Grecia, la
ormai
Spagna.
Tutti, quasi tutte le forze politiche chiedono le dimissioni della Fornero. Io prenderò le parti della Fornero, devo dirti la verità,
ha ragione.
Perché quando tutti quanti si coalizzano contro la Fornero c'è qualcosa che non quadra, a partire da Di Pietro, mozione di sfiducia sulla Fornero.
Il ministro Fornero, che non vuole assumersi le responsabilità, gliele faremo assumere noi, perché l'Italia dei Valori, insieme ad altri parlamentari, ad altre forze politiche, oggi depositano una mozione di sfiducia che chiediamo venga discussa al più presto affinché...
L'Italia dei Valori, l'Italia dei Valori.
Dozzo, capogruppo della Lega.
Cruciale,
Dozzo.
Cruciale, Italia dei Valori. Italia dei Valori chiede subito, Italia dei Valori, sfiducia.
Evidentemente le condizioni delle famiglie e delle imprese non sono mai state nelle vostre priorità. Da ultima la vicenda degli esodati. E qui, signor Presidente, noi raccoglieremo le firme per chiedere le dimissioni della ministra Fornero.
Allora, la Mussolini, aspetta, adesso ti spiego. La Mussolini che dice: vergognatevi, siete voi i poteri forti, io non ho mai votato la fiducia. Mussolini, poi abbiamo subito un ospite, pronto, prontissimo.
E queste dicono: non abbiamo più l'appoggio dei poteri forti, ma siete voi i poteri forti, avete fatto il blitz, avete messo le banche anche ai vertici della RAI. Dimettetevi, si dimetta la Fornero e si dimetta questo governo e si torni finalmente a votare. Non ne avete azzeccata una da quando vi siete insediati. Vergognatevi.
Che ha detto la parola vergognatevi così alla fine, alla conclusione.
Ci stava bene in un
climax. Sto facendo vedere, vi racconto, cari radioascoltatori, questa foto, che è la foto di Mussolini che fa il saluto
su
romano
su TG24, però lo vedono.
Eccoci qui, che è una foto che oggi, su cui oggi poneva la sua firma l'onorevole Alessandra Mussolini. C'è qualcuno, in particolare l'onorevole Lussani
della Lega
Nord, chiedeva alla Mussolini di mettere la firma sopra le foto del Duce. Sopra questa foto, anche altre, ma in particolare sopra questa foto.
Ma perché poi la nipote?
Come mai l'onorevole Lussana chiedeva di mettere, no? Chiedeva un autografo sulla foto del Duce?
Attendiamo spiegazioni, onorevole Lussana.
800 24 00 24.
Voglio battaglia, voglio battaglia, ascoltatori. Come che fai con le mani così? Battaglia, battaglia, ascoltatori. Risse, omosessuali.
No,
eh?
Non c'è nessuna rissa.
Sempre risse.
La zanzara è appena iniziata, è con noi Daniela Santanchè. Buonasera.
Non l'avevo.
Buonasera a tutti.
Come sta? Quanto ci manca? Come ci manca? Una volta in studio dobbiamo tornare a dare battaglia con Parenzo.
Ma sennò... io ci sono sempre. Adesso in questi giorni ho avuto un po' da fare, però sapete che voi ci vengo volentieri.
Senta, ma ha saputo che sembra che il consigliere regionale Minetti voglia girare un film porno?
No, veramente?
Sì, sì, è vero.
Cioè, e dov'è la notizia?
Il problema è che non mi riguardi.
Ma dov'è la notizia?
Guarda, abbiamo talmente tanti problemi come Italia, perché voi prima parlavate degli esodati come fossero numeri.
Ma anche secondo lei se ne deve andare a casa?
309.000. Parliamo di famiglie, parliamo di gente che ha lavorato e che non sa se avrà in pensione, il rispetto.
Ma bisogna mandarla a casa la Fornero? La Fornero, bisogna mandarla a casa subito o no?
Ma per me i professori sono bocciati tutti.
Tutti uno che si sa. Però lei aveva detto che la Fornero era cazzutissima, che la voleva.
Certo, quando questo governo si è insediato, se vi ricordate bene, aveva fatto in maniera abbastanza rapida ciò che era necessario.
La riforma delle pensioni.
Dopodiché si è impantanato lì.
Ha passato il primo esame,
è finito.
Per colpa vostra, per colpa dei partiti.
Andiamo a prendere le pagelle tra poco e vedrà che sono bocciati.
Scusi
manco
un attimo,
debito c'hanno.
Ma da cazzutissima è passata a che cosa?
A moscissima.
Si sarà trasformata in...
No, ma lei. Non lei.
Dire che sono bocciati.
No, lei no, dico la Fornero è passata da cazzutissima a... Cioè, come si
ma
può
io
dire?
L'ho detto ieri, ho twittato dicendo questi professori possono fare tutto, spiegate alla Fornero che non può licenziare i vertici dell'INPS. Questi pensano che possono fare qualsiasi cosa. Guardi,
mi ricorda
non
qualcuno,
possono mandarci in malora, su questo è certo.
Scusi un attimo, lei è con Cassano o con tutti quelli che dicono è un omofobo, non può dire che non vorrebbe i gay in squadra, insomma è un caso nazionale.
Ma le posso dire che proprio non me ne occupo, mi sto preoccupando dei nostri vertici internazionali, mi sto preoccupando dell'euro,
come l'euro? lei si occupa dell'euro.
Monti sarà in grado di andare in Europa e spiegare alla Merkel che la capitale è Bruxelles e non è Berlino.
Vabbè,
se vorrà far capire alla Merkel che nessuno di noi vuol parlare tedesco, perché abbiamo già avuto due guerre mondiali. Questa è la terza guerra mondiale che ci sta facendo la Germania e che questo conto gli italiani non vogliono pagare.
Scusi, ma è come Hitler, una novella Hitler, un Hitler in gonnella, scusi.
No, ma perché vede, il problema è che oggi ci sono dittature altre rispetto a un tempo.
E dunque la Merkel è a capo di una sorta di...
Noi, siccome la storia ci ha già insegnato che paghiamo prezzi altissimi, vorrei che ce ne rendessimo conto in tempo utile. Questa è la terza guerra mondiale, basta studiare la storia del nostro paese
e chi è dalla parte...
capire i danni che ci ha fatto la Germania.
Benissimo, e chi è, diciamo, appunto, che si oppone... con i cattivi, come all'epoca erano Italia e Germania? Chi è? La Merkel da una parte come Hitler, no?
No, questo lo dice lei. La Merkel è come Merkel, è sufficiente Merkel. Non è che bisogna abbinargli altri cognomi, basta il cognome Merkel.
Come però la Germania degli anni 30.
Scusi, non ha bisogno di d'accordo, però adesso non possiamo evadere la questione Cassano.
No, ma guardi, io non seguo il calcio. Vabbè, io sono una che professa l'amore. A me tutti questi
come l'amore?
Amatevi, fate sesso nel rispetto degli altri, riprendetevi il pudore del rossore, vedete il sesso nella propria intimità. Tutti questi qua che parlano di sesso, sai qual è il problema? Che poi non lo fanno.
Ma no, lei dice.
Questo è il punto.
Cioè c'è chi paone,
cioè fanno poco l'amore. Fanno poco l'amore.
Chi lo fa non ne parla, è una questione intima.
Quindi anche Berlusconi.
Però in questo caso non si parla di sesso, si parla di omosessualità, mica legata al sesso, non è che gli omosessuali.
Ma di omosessualità dico, ma non dov'è qual è il problema?
Cassano ha detto una stronzata o no?
Ma
questo è il punto.
Non mi interessa, non lo so nemmeno, non seguo il calcio.
Ma non è il calcio,
con la Merkel,
è sulle prime pagine di tutti i giornali.
Guardi, oggi ho visto la prima pagina di questo signore qua, non manco letto cosa c'era scritto, non mi interessa.
Ma c'è chi Paone,
i problemi sono altri.
E questo siamo d'accordo, ma c'è chi Paone, ma questo lo sappiamo, però uno si deve anche un po' rilassare, non è che può pensare ogni giorno alla Merkel, all'euro,
ma lei penserà a questo, io penso alle cose che mi
se uno vuole ridere un po', si vuole divertire, sfoglia il giornale.
Rido con queste cose qua, guardi, quando rido.
Ma c'è chi Paone, lei lo conosce?
Lo
conosce, c'è chi
Paone? È stato incontrato in qualche trasmissione televisiva.
E come lo giudica il fatto che dica che in nazionale ci sono due omosessuali, una, almeno questo uno
due noti omosessuali.
Ma vede, quello che io veramente vorrei è che ognuno si facesse i fatti propri, che si tenesse le proprie questioni, che ritrovasse il senso del pudore. Sì. L'amore non si racconta, non si discute, si vive, si va a letto, si
bello,
fa l'amore, non sai che si fanno delle altre cose. A me mi sembrate tutti un po' depressi.
Questo è bello,
bravo,
è vero. Questo è bello. Quante volte si può fare l'amore?
Chi lo parla non ne fa.
Quante volte si fa l'amore, anche per, secondo lei, proprio in una settimana? In no, ma, no ma non lei. Qual è la norma? Ma perché ride?
Ma che... si fa tutte le volte che si ha.
Ma in media, in media, ma in media.
Se ne ha voglia.
In media, due volte a settimana, tre volte a settimana.
Ma quella roba lì è una roba da pensionati.
Quindi ogni giorno si fa l'amore.
E certo, se uno ama.
Io voglio dire tutte le volte che si ama.
Ma è meglio al mattino.
Non è che uno si alza e dice. Allora sapete cosa metto nell'agenda mercoledì e sabato.
No, certo,
ma che cazzata è?
Ogni giorno.
Però quando lei è innamorata lo fa ogni giorno.
Ogni giorno.
Lo faccio tutte le volte che ne ho voglia.
Piace moltissimo però Parenzo, a me piace moltissimo questa canzone di Renato Zero, lo trovo, lo sai che io ero un sorcino?
Un sorcino?
Sì, io andavo a vedere i concerti di Renato Zero, sono andato a vedere, sono stato sorcino per pochi anni, devo dire, no pochi anni, sono esagerato, forse un anno o due, andavo a vedere i concerti di Renato Zero così con la fiaccoletta.
Non riesco a immaginarla.
Sì, a me piaceva moltissimo Renato Zero.
Beh, no, numero uno,
piace
Renato
solo
Zero,
la,
ma scherziamo, numero
uno, sessuale,
numero uno.
Cioè, non numero esageriamo. Uno. Lei è andata a vedere un concerto di Renato Zero, onorevole Santanchè?
Sì, come no? Le posso dire la cosa che mi eccita di più?
Cosa?
Sì.
Essere fedeli, non darsi agli altri.
Sì,
è la sfida più eccitante che due esseri umani possono intraprendere.
Ma che bello.
Ma lei è di solito è fedele oppure no? Perché questo è importante, eh?
Assolutamente sì.
Sì.
E la cosa gli ho detto che mi eccita di più è la sfida che mi appassiona di più.
Cioè, che
la fedeltà.
Cioè, che bisogna resistere.
Guardare,
no?
la propria persona negli occhi, senza mai dover abbassare lo sguardo perché si hanno detto bugie, balle e quant'altro. È la cosa più eccitante, lo so, però è la fedeltà.
Però è difficile, però è molto difficile. È molto difficile resistere, no? Almeno io dico per me, parlo per
me. Perché lo spirito è forte ma la carne è debole, ma è proprio quella la sfida eccitante, proprio perché è una cosa difficile e desueta.
Ma lei ha mai tradito?
Io sono stata tradita, ma tradito no.
Mai, quando è insieme a qualcuno.
Ma no, anche perché io chiudo, non è che tradisco, lascio.
Chiude, insomma.
Nel senso che
lascio
direttamente.
Certo.
Cioè, non è mai successo di tradire e poi lasciare.
Ma non mi piacciono i tradimenti, i traditori, non mi piace niente di tutto questo. Mi piace fare le battaglie a viso aperto. È finito. Siccome l'amore è l'unica cosa che non è un bene disponibile, perché è difficile poter dire amo tutta la vita.
Vabbè, non
è un bene che non è delle mie disponibilità.
Certo.
E quindi capisce che è tutto lì. Certo. Non è un bene nelle mie disponibilità.
Senta, ma fosse per lei, farebbe domani, mi dica la verità, fosse per lei, farebbe domani una legge sulle unioni civili? Mi dica, però, io lo so che lei è d'accordo, però domani la farebbe?
No, guarda, io quello che farei è tutto, combatterei perché ognuno abbia i diritti individuali.
E cioè una legge, bisogna fare una legge.
I diritti individuali nel codice privato nostro sono già previsti, i diritti individuali.
Non bisogna fare una legge.
I diritti individuali sono assolutamente d'accordo per sostenere qualunque sia il diritto
individuale, però una legge
di una persona. Ma se da questo a riconoscere dei diritti di coppia, ma le dico, io che sono etero ma che non sono sposata, non vorrei assolutamente avere gli stessi diritti di chi si sposa, perché si assume responsabilità diverse rispetto a me, che non me ne sono assumata. Io mi sono sposata una volta 20 anni
e vabbè, capito.
Posizione
e sono annullata.
Ha fatto il solito trucco, la sacra rota.
20 anni che potrei sposare.
Il solito trucchetto, la sacra rota.
No, nessun trucchetto, perché era dovuta, nel senso non ho avuto figli, lei lo sa come si poggia il sacramento del matrimonio.
E vabbè, se uno non ha avuto figli, però non è che può dimostrare, è un trucchetto, su, diciamo la
verità,
tutti sanno che è un
trucchetto. Non è nessun trucchetto, no, questa è una cosa seria, che non sono trucchi.
Beh, sacra rota, sarà che si va lì e si deve aggiustare due tre cose, lei è mai stata a letto, no, quello è impotente.
Qual è il basamento dove si basa il sacramento del matrimonio?
Sì, certo che lo so. Lo so.
E quindi se non c'è, decade.
Ho capito, ma cioè, lei vuole dire che col suo primo marito non ha mai avuto rapporti?
No, voglio dire che se uno dei due viene meno, che non vuole avere una prole e non vuole avere dei figli.
Ah, è una motivazione per far cadere il matrimonio.
Se lei domani si sposa con una donna e questa donna le dice io non voglio avere bambini,
uno può andare alla sacra rota
della mia vita
e farsi annullare.
E quindi si scioglie un sacramento che si poggia su questo.
Certo.
Senta, ma
quindi ci vuole la volontà di un altro che non vuole figli.
Senta un attimo, ma come ha preso lei questa idea, che insomma questa idea ormai è una realtà, del signor
Briatore
di chiudere il billionaire?
Beh,
scusi, non ho sentito.
Briatore ha deciso di chiudere il billionaire e di riaprire solo a Montecarlo dal 2013.
Chissà come mai a Montecarlo, comunque.
No, ma io guardi, come Briatore, uno degli imprenditori che rappresenta, credo, la maggioranza degli imprenditori.
Ma va all'estero però.
Oggi fare impresa in Italia, io faccio un imprenditore, come voi ben sapete, e oggi è difficilissimo tra la pressione fiscale.
Quindi fa bene?
Ma secondo me fa bene, perché è diventato quasi impossibile poter fare imprese in Italia.
Ma non è un comportamento anti-italiano, scusi? Proprio lei che dice io difendo gli italiani, le cose...
No, io sono qua in Italia con la mia impresa che non ho nessuna intenzione di chiudere.
Ma lei non è più azionista? Non è più azionista del billionaire?
Assolutamente, sono azionista.
Dice che fa bene.
Ma condivido, voglio dire, siccome io è un settore del quale non me ne occupo in prima persona...
Condivide la decisione...
di maggioranza. Decide, io la condivido, ma la condivido con delle motivazioni profonde, perché oggi è difficilissimo fare imprese.
È meglio scappare.
Come Briatore non vive in Italia, perché non è come noi che viviamo in Italia, lavoriamo in Italia. Briatore da molti anni che vive all'estero.
E gli faccio un appello.
Aveva fatto un investimento. No,
gli faccio un appello a pagare le tasse in Italia.
Sì, resti in Italia.
Lei è una politica che difende l'Italia. Dica Briatore, Flavio, paga le tasse in Italia, viva Dio!
Ma quegli imprenditori che decidono di andare a produrre all'estero, mica dico che sono anti-italiani, dico che oggi con la pressione fiscale che abbiamo, con i costi del lavoro che ci sono, con tutto quello...
Cioè la chiusura, la colpa è di Monti, Monti ha chiuso il billionaire, si può dire?
Scusi?
Monti ha contribuito a chiudere il billionaire?
No, ma no, guardi, Monti io spero che non ci faccia chiudere il paese.
Addirittura.
Che è un discorso.
Senta una
un
cosa,
diverso.
Sì, certo, senta una cosa, ma questo famoso Jolly che lei vuole tirare fuori, qual è? Sì. Questo ce lo deve dire, questo Jolly.
Secondo lei, glielo dico adesso a lei, alla
sì,
zanzara,
certo.
Glielo dico tra di noi che non ci ascolta nessuno.
Okay, no,
prima lei gioca le carte?
Prima o poi lo dovrà tirare fuori dal cilindro però sto Jolly.
Ma è un uomo?
Dal cilindro, dal mazzo di carte.
Ma è un uomo o una donna almeno?
Visto che Jolly, per chi gioca carte, sa che cosa rappresenta la matta.
Sì, e quindi sì. È una donna.
Beh, questo non ve lo dico.
Ma in carne e ossa?
Però sarà sicuramente... Beh, certo, è una persona.
Ma uomo o donna?
Jolly è una persona.
Un
no,
candidato?
No, no, no.
Ma chi è?
Non metto niente, no, assolutamente. Non faccio nessuna... Non
mi... Ma ne ha parlato con Berlusconi, con qualcuno? Ne ha parlato? È un'idea sua?
Non vuole dire nulla, su, non vuole dire nulla. Inutile.
Bravo.
Senta, faccio una... Perché so che lei, vuol dire, probabilmente una lista che fa riferimento a lei ci sarà. Perché non la chiama Anticasse?
Ma io tanto faccio le primarie. Scusa.
Sì, no, certo, vabbè, quello lo sappiamo. Dunque, ufficialmente si candida, sicuramente sarà candidata.
Scusi?
Sicuramente che si candida.
Le primarie io sarò candidata, certo.
Okay,
avete visto anche i sondaggi ieri di Ballarò? Ero già lì nella lista.
Sì, sì.
No, no, ma tra le, se tu dovessi votare tra la Santanchè e Alfano, chi potresti?
Ma io, tra
la Santanchè e Alfano, chi potresti?
Tra
la Santanchè e Alfano, chi potresti? Non parlo scrittore.
Tra Santanchè e Alfano.
Di la verità.
Uno giù dalla torre.
Vabbè, ma ovviamente la Santanchè, ma perché fa l'amore.
Siamo qui, cari ascoltatori della Zanzara, in diretta ancora con chi?
Pronti a combattere, ascoltatori, perché lei deve sempre dire, mette però da carica effettivamente.
I titoli del TG3.
Di Bianca Bellinguer.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
Monti, lo spread scenderà quando l'Europa varerà misure per la crescita. Incontro a Berlino con Schäuble che dice la zona euro ha bisogno di un'Italia forte. Anticorruzione, la Camera vota le fiducie chieste dal governo. Passano nuova concussione e ineleggibilità, ma è scontro sulla data dell'entrata in vigore. Nuovo scontro sugli esodati tra Fornero e Camusso. Intollerabile la reazione del ministro per la leader CGIL. Mozione di sfiducia di Lega e IDV, lettera a Monti di deputati del PD. Per Berlino, Italia sulla strada giusta, ma i tassi dei bot risalgono. Sfiorato il 4%, massimo da dicembre. E domani Hollande a Roma da Monti. 10 anarco-insurrezionalisti arrestati per diversi attentati contro Equitalia e ambasciate. A Genova ha fermato un giovane, forse coinvolto nell'agguato al manager Adinolfi. A Roma fischi e urla al concorso per avvocati dello Stato. Troppe irregolarità. Dopo ore di attesa, i candidati esasperati intonano l'inno di Mameli e la prova viene annullata. Euro 2012, allarme e scontri. Russia punita per gli incidenti contro i cechi. Domani Italia-Croazia. Timori per i tifosi croati.
Tienimi da conto, Monti. Ti prego. Cavaliere, ti voglio bene. Sei stato grande, sei stato tanto, sei stato troppo male. Tienimi da conto, Monti.
Daniela Santanchè, canti con noi. Come mai Giuliano Ferrara canta questa
una
canzone?
Una ola sola, mi piace. Una ola sola, ma una ola per Daniela Santanchè. Bello.
Ma com'è questa cosa?
Scusa, un po' autoreferenziale.
Un nuovo sarà lo spot per le primarie?
No, non credo, però è bello. Giuliano è bravissimo.
Dunque, farebbe cantare il suo spot per le primarie a Giuliano Ferrara?
Magari, tienimi da conto
Santanchè.
Suona male.
Cambiare un po' le parole.
Suona come male.
Com'è
suona
quello
male.
Della ola?
Una ola, ma una sola per Daniela Santanchè.
Ma non fa rima.
Ma è tutto pronto già, comitati, tutto pronto? Il grande lancio.
Beh, non andremo in vacanza, si lavora.
Si lavora.
Non è il momento delle vacanze, ma è il momento di lavorare.
Dani for president, vedo già i titoli io. Dani,
no, così è banale.
No, ma è buono però, no?
No, è banale.
Sì, forse
banale,
è vero, la porcheria.
Banale, ma perché è sempre così banale?
Forse la porcheria, forse la porcheria.
No, è sempre vero, così banale.
Ma deve fare una lista un po' champagne, però, non
po'. Bananina, Parentino bananina.
No, com'è? Ma faccia una lista. Torniamo sul far l'amore, però, perché questo
no,
è l'aspetto.
Basta, su, basta,
no, perché
l'ha detto così bello che la cosa più eccitante è la fedeltà.
Ma sì, però lei è di quelle che preferiscono la mattina quando ci si sveglia con.
Ma secondo lei io parlo di queste cose, sì, con Parenzino Bananina.
Brava,
sono aspetti per una che vuole, per una persona che vuole governare il paese.
La cosa interessante è dire Briatore in una sua lista
idea. Intanto glielo ho già detto, non se ne parla, si fa. Più ne parlate, più fate capire che non fate. Siete come il governo, cioè, perché ricordatevi, chi sa fa, chi non fa insegna.
Ah, dunque, vabbè, il governo parla come quelli che parlano molto di sesso.
I professori, vi ho declinato, voglio dire, i professori appartengono a questo slogan, chi sa fa. Chi non fa insegna.
Vecchio aforisma, se non ricordo male, di
E comunque i professori sono come quelli che parlano tanto di sesso e non fanno niente, giusto?
Ma questo governo non sta facendo assolutamente
niente. Ma è una metafora che ha inventato lei, mica l'ho detta io questa
ma
cosa.
Ma io
qui.
Voglio dire, è lì da vedere, gli italiani lo vedono tutti i giorni. Quello che sappiamo che fa è che ci aumenta le tasse. Terremoto, evento drammatico, due centesimi sulle accise della benzina.
Mica è colpa loro il terremoto.
No, è colpa loro che come unica soluzione, che è un'impronta molto ragioneristica, cosa fanno? Lo fanno pagare a noi.
Scusi un attimo, ma io nella sua lista ideale, Briatore potrebbe essere un candidato, per esempio. Perché non candidarsi?
Ma non è cittadino, non è residente in Italia.
Vabbè, che c'entra? Non è che dica è cittadino italiano, dunque si può candidare tranquillamente.
Scusi?
È cittadino italiano.
Si può candidare tranquillamente, perché?
Anche... Ma io non sto pensando alla lista, io sto pensando alle primarie.
Ma sarebbe un nome spendibile, però. Lei, cioè, sarebbe un nome spendibile.
Il nome sono il mio, le primarie.
No, ho capito, ma in un mondo ideale a Sant'Anché, il signor Briatore, come
potrebbe stare in Parlamento?
Uomo che si è fatto da solo...
Ideale della Sant'Anché in questo momento ci sono le primarie, non c'è altro. Io sono una che non sono eclettica, faccio una cosa per volta.
Senta un attimo, ma io voglio capire una cosa: le primarie, lei pensa davvero di vincere oppure una candidatura così di bandiera?
Sì, tanto per fare.
No, io non credo, voglio dire che candidature di bandiera per vincere si fanno con passione,
per vincere.
La passione dà la forza alle proprie idee e si va avanti, poi deve vincere il migliore.
Ho capito, ma lei punta a vincere, altrimenti che le fa fare?
È presuntuoso, voglio
dire. Beh, come presuntuoso? Uno fa le primarie per vincere, altrimenti che concorre a fare?
Ma io sono andata a fare la maratona di New York, dove una grande fatica.
5 ore e mezzo, un po' lentina.
Voglio dire, sì, ma sa, si fa un terzo con le gambe, un terzo con la testa e l'ultimo col cuore.
Sì.
Per cui voglio dire, mi impegnerò per dare il meglio di me.
Per vincere.
Per vincere, però.
D'altra parte, scusi un attimo, lei farà il candidato premier, è stato deputato, è stato sottosegretario, la prossima volta deve puntare al massimo.
Come minimo, no?
Bisogna puntare,
ministro,
bisogna sempre puntare al
no?
massimo. Cosa vorrebbe fare dopo tutte queste esperienze che ha fatto? Comunque un'imprenditrice, ha fatto il candidato, farà il candidato premier, deputato l'ha fatto, sottosegretario, la prossima volta bisogna fare qualcosa di più grosso o no?
Dipende quali sono gli obiettivi, di più grosso o di più piccolo.
No, ma non è che torna a fare il deputato
a me adesso quello che mi interessa è occuparmi dei problemi della gente, di stare in mezzo alla gente. Mi appassionano molto poco gli organigrammi dei partiti.
No, certo, ma un paese guidato dalla Sant'Anché sarebbe un paese migliore di quello guidato da Monti?
E questo non si può sapere perché non c'è la prova.
Senta,
quindi è difficile fare la storia con i sei con i mani.
Si ricorda questa cosa che disse Diliberto del billionaire?
Gliela
faccio risentire. Mitico Diliberto, il mitico Diliberto dei comunisti italiani sul billionaire,
Liberia,
di cui azionista anche la Sant'Anché, che ha annunciato che chiuderà i battenti quest'estate
per andare all'estero. Chissà come mai a Monte Carlo.
Ferragosto al billionaire con Briatore o a Villa Certosa con Berlusconi?
Imbottito di tritolo al billionaire.
Imbottito di tritolo.
Fu una battuta, dai.
È un bel messaggio, voglio dire.
Se la ricordava questo.
Il tritolo però arriva con le 200 famiglie che lavorano per il billionaire.
Vabbè,
cioè, no, l'occupazione vabbè. Come siamo messa.
Beh, ma ha deciso,
se ne va, Briatore, se ne va.
Ma ha deciso lui di andare via, mica gliel'ha imposto Diliberto.
Ma io non ci credo.
A che cosa non crede?
A restare in Italia,
che
poi
via il billionaire che
ma allora faccia un appello a Briatore.
L'ha annunciato lui,
ma non ci credo. Briatore è un uomo che ama l'Italia,
appunto. Se dovesse non andare via sarebbe gravissimo, no?
Mi auguro che non ci siano condizioni,
ma gli faccia faccia un appello a Briatore, perché tutti gli utili che fa, che guadagni, che paghi le tasse in Italia, che messaggio è di andare ad avere la cittadinanza all'estero e pagare le tasse all'estero?
La residenza.
Perché lui non vive in Italia, non è come quello. E ne abbiamo tanti che prendono fintamente la residenza da un'altra parte per pagare le tasse. Flavio non abita in Italia.
Tutti se la prendono con Marchionne.
Lavora all'estero.
Vabbè, comunque, l'ultima domanda è quella fondamentale. Lei conosce o no i metrosexual?
Ah già, sì.
No, non li conosco.
Non sa, perché la parola che va più di moda, lei dovrebbe consultare anche internet e web, sono cose fondamentali per il consenso. In questo momento la parola che va, dato che deve fare...
Ma guarda che sono, ma lei pensa veramente che io non so cosa sono?
I metrosexual, lo sa?
Lo sa.
Sono quelle persone che si curano moltissimo, hanno grande cura del proprio corpo.
Bravo.
È informatissima.
Cos'era, un esame?
È una curiosità perché la parola più di
moda. Ma io sono una donna di questo mondo, non vivo né con i professori né su un altro pianeta, vivo con la gente. Della metropolitana.
Beh, no, la metropolitana. Qui l'ha detta grossa.
La metropolitana. No, non ci credo. Lei no.
Non sa che io ho portato veramente una volta mio figlio con la metropolitana?
Ma sì, non è strano.
Sì, lo dice come fosse una roba clamorosa.
Appunto, dico,
non si sa che una volta...
Quante volte ho preso i pullman per andare a Peveragno a raccogliere le fragole? Lei forse no, io l'ho preso un sacco di volte. Quando una a Peveragno.
Quando non era...
Quando era ragazzina.
5:30 della mattina.
Scusi, quando era ragazzina.
Non so se voi da ragazzini andavate a raccogliere le fragole per guadagnarvi e per pagarvi le vacanze.
Io prendevo
il pullman in piazza Garimberto e Cuneo alle ore 5:30 per andare a raccogliere le fragole.
Ma va benissimo.
No, ma nessuno è...
Quindi voglio dire che prendere la metropolitana non è una cosa così eccezionale, no, che lui... milioni di italiani.
No, ma però certo. Lei non prende la metropolitana da quanto tempo? Mi dica la verità, perché...
Cioè... Ti ho detto, ho preso la metropolitana non più di adesso siamo
nel 2012
nel 2012. Sicuramente la metropolitana
almeno una volta l'ha presa,
almeno
sì,
una volta.
Sicuramente da
sì. Quanto costa il biglietto della
quanto costa
il biglietto della metropolitana a Milano?
Guarda, il mio figlio aveva, siccome fa l'abbonamento sia con la metropolitana sia come...
No, ma quanto costa un biglietto one way, come diciamo gli americani?
Sono stata ospite di mio figlio sulla metropolitana.
No, però lei
perché c'ha l'abbonamento.
Ma volete fare la figura come prima dei metrosex?
Quanto costa il biglietto della metropolitana a Milano?
Che io non so quanto costa
e ce lo dica, quanto costa a Milano?
Ma 1,50 euro. Ma sono vivo come la gente normale. 1,50 la metropolitana.
Adesso.
Perché Pisapia è stato Pisapia. Perché prima costava 1 euro la metropolitana. Teste di rapanello.
Ma come di rapanello?
Ma fate le domande a qualcun altro.
Pisapia, portala via. Pisapia, portala via.
E poi dopo adesso l'aumentate, costa 1,50 euro.
Ma no, vai, ma guardi che, no, ma guarda che non è che. Ma guardi che non è che
fate come quella, la biglionella, biglionella.
Ma guardi che non è che pensavamo
metropolitana.
Ma non pensavamo che lei non lo sapesse.
Pensavate che io non lo sapessi.
No,
quanto costa la metropolitana? Non ci vado, teste di rapanello. Che siete voi che non sapete quanto costa la metropolitana?
No, io ci vado.
L'ho presa anche a Roma oggi.
Io passo la mia vita sui mezzi pubblici. Io passo.
Il problema è che da quando c'è, prima costava 1 euro, da quando c'è Pisapia costa 1,50 euro.
Ecco.
Invece quanto costa prendere il tram?
È uguale.
Costa quanto? Uguale. No, quanto costa prendere il tram?
1,50 euro, uguale, il biglietto è unico.
Scusi?
È uguale il biglietto.
È unico il biglietto, vale su tutto il trasporto.
Bravi, che siete preparati. E a Roma? Come la metropolitana.
Ma certo, ma è evidente.
Grazie, un abbraccio, devo chiudere,
perché,
a presto.
Ma che roba è?
Figuraccia tremenda avete fatto, dimettetevi.
Dopo due minuti se l'è fatta suggerire 1,50.
Siete anche in malafede.
Quanto costa
un chilo di pasta?
Ma perché ci dobbiamo dimettere?
Un chilo di pasta, quanto costa, Sant'Anchè?
Assolutamente di
meno. Ma da cosa?
Perché?
Ma non faccia. Ma c'è venuto senza
pensare. Cosa che marca? Dipende da quale marca lei mi chiede.
Devo chiudere.
Va bene.
Questa è una domanda stupida di Parenzo.
Un conto se compra Vaiello, un conto se compra la De Cecco, un conto se compra quella preferita da me, la Cocco.
Giovanni da Treviso, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io sono un vicino di casa del senatore Stiffoni, qui abbiamo le strade lastricate di diamanti, è una bellezza. Io volevo fare un appunto all'onorevole Sant'Anchè, perché a me è sembrato che sulla faccenda del bidionere di Briatore abbia cercato di tenere un po' un piede in due scarpe, perché lei coniuga l'individualismo con il patriottismo, insomma, Briatore è un simbolo.
Questo mi sembra un ragionamento un po' troppo complesso.
Buon concetto, ragione.
È un po' troppo complicato. Cosa vuole dire con questa cosa, scusi?
Beh, insomma, a me sembra che lei, come dire, per la Sant'Anchè potrebbe valere la frase che sono tutti patrioti, insomma, con la roba degli altri, perché insomma...
Lei dice uno che se ne vada, sociale, se ne va dalla Sardegna per andare in, per andare a Monte Carlo non è un patriota.
C'ha ragione su questo.
Mi sembra proprio così, insomma. Comunque volevo abbracciare Parenzo che è quasi un compaesano, gli vogliamo tanto bene.
Lo abbracci, vabbè, lo abbracci forte.
Perché di dov'è lei? Non ho capito.
Di Treviso, di Treviso.
Quello è di Padova, tra Treviso e Padova c'è una differenza
abissale. Non scherziamo, io sono di Padova.
Che mia madre è di Padova.
Che fra poco presentiamo, prenda la chitarra, prenda la chitarra, non sfugga questa.
Ah, siamo anche in diretta da signor Giordano.
Eccoci qui, allora Giovanni, grazie, Simone D'Ancona intanto.
Mario Giordano, Simone D'Ancona. Mario Giordano?
Fammi andare avanti con la trasmissione, sì. Simone D'Ancona. Sì. Intanto posso dire alla regia, posso chiedere alla regia una cosa? Sì. Ci potete portare un caffè?
Sì, anche uno spritz.
Un caffè?
E uno spritz.
No, no, perché c'entra lo spritz? Un piccolo caffè. Lei, onorevole Paolo Sisto,
cosa
buonasera. Francesco Paolo Sisto. Francesco Paolo Sisto, ragione, buonasera.
Ma il nome qual è?
Mi sono messo a chiedere da sole come voi.
Giustamente.
Ma il nome qual è?
Francesco.
E Paolo anche?
Paolo è il secondo, sì.
E perché lei?
Perché mio nonno si chiama Francesco Paolo. Quindi
Francesco Paolo, Sisto il cognome.
Avvocato barese del PDL.
Yes.
Berlusconiano ancora?
Sì. Beh, Berlusconi forever. Sì. Il PDL è Berlusconi. Non è che noi possiamo rinnegare Berlusconi solo perché non è più presidente del Consiglio.
No, quello sì, non sia mai.
Mai
tra cioè, lei berlusconiano è nato...
No,
io è diventato.
No, diciamo che sono PDLino, vengo da una esperienza della Democrazia Cristiana antica.
DC, antica. Poi è diventato berlusconiano a un certo
e
punto.
Poi sono diventato il PDL, sì, berlusconiano.
Ma per lei Berlusconi cosa è stato? Un'illuminazione?
Beh, Berlusconi nel 94 è stato colui che ci ha consentito in qualche maniera di essere liberi.
Nel 94?
Come di essere liberi?
Beh, di essere liberi, c'era l'incombenza.
Ah, certo, è vero, scusi, no, mi ero dimenticato. 94, sì, c'erano i comunisti con i carri armati.
Carri armati no, ma carri però, ecco, magari apparentemente fioriti o fiorati, però erano carri.
Erano sì, carri. Erano cioè, carri. Eravamo vicini alla dittatura, secondo lei?
Beh, ci sono delle forme di dittatura evidenti, delle forme di dittatura un po' meno evidenti, ma soltanto pericolose.
Scusi. No, scusi se la tocco, se ha l'influenza, se ha la febbre, scusi.
No,
guardi, quella dittatura.
Ho un solo problema, essendo voi in due...
La dittatura!
Essendo voi in due, io devo guardare a sinistra e a destra, quindi la stereofonia diventa un po' difficile.
Ha ragione.
Dite, no, per la verità, se devo scegliere, guardo a destra anziché a sinistra.
Come sempre,
diciamo. Centrodestra.
Scusi un attimo, però io questa cosa non la capisco. Lei allora, nel 94 è diventato berlusconiano, sì, però ormai Berlusconi è finito, cioè, ha chiuso la sua parabola, no?
Beh, voglio dire, politica non è che è legata agli uomini, è legata ad una ideologia. Berlusconi ha rappresentato nel 94 un punto d'accordo. Di partenza importante, ha governato ed è storia per tanti anni
in maniera meravigliosa, ma
come tutti i governi qualche
alti
volta meravigliosa,
però gli alti sono di più,
come dice Dante, appo cioè, meravigliose, no? Sì, questo certo. Ve lo dico così in modo non sapete che cosa dire.
No, esatto.
Lei ha in casa qualche iconcina di Berlusconi?
Assolutamente no.
Un poster,
perché
una
l'icona
fotografia
è una cosa diversa. L'icona è qualche cosa di, come posso dire, di santo. Nessuno santifica nessuno,
però lei il mito di Berlusconi,
tranne la santa anche che è santa,
esatto, ma lei il mito di Berlusconi ce l'ha.
Il mito è un altro concetto diverso. Il mito significa leggenda. Berlusconi non è una leggenda, è una realtà.
È una realtà, però è anche un po' leggenda. Mitos,
certo, una leggenda. Sì. Ora, scherzi a parte, ha rappresentato un grande punto di riferimento. Oggi non è più presidente del Consiglio, ma non si può negare. Sto guardando a sinistra, mi scoccia un po'.
Sì.
Guardo a destra, ogni tanto lo guardo per forza.
È un fatto di stomaco il suo.
No, assolutamente, scherzavo. Berlusconi è sicuramente la storia di questo paese, nella buona e nella cattiva sorte, qualche volta molto buona, qualche volta un po' meno buona, come tutti coloro che hanno governato.
Allora, Paolo dalla provincia di Alessandria, lei si prepari. Che ci deve cantare qualche cosa. Paolo, Paolo provincia di Alessandria, grande.
Ma abbiamo detto che è avvocato.
Sì, sì.
Avvocato
del
chansonnier.
Ma come mai sono tanti avvocati?
Sono anche molti ingegneri e molti medici.
Però gli avvocati sono moltissimi.
Ma gli avvocati danno un po' fastidio perché parlano, pensano, quindi dicono anche
e
loro.
E scrivono.
Però scusi un attimo, ma lei difende anche Verdini, mi hanno detto.
No.
In un procedimento, sì.
No.
Sì, così c'è
andato falso. Prossima volta.
Perché magari? Perché è molto ricco?
No, perché è un bel cliente. No.
Perché è molto ricco.
È facoltoso.
Posso dire una cosa? È innocente, quindi.
Quello non sa le carte, non conosce nulla.
Posso innocente perché sei innocente fino a sentenza definitiva. Come puoi sapere,
però lo difenderebbe volentieri perché è un cliente molto facoltoso, diciamo la verità.
Lo difenderei volentieri perché è simpatico, intelligente, capace.
Ma mi hanno detto che in uno dei procedimenti di Verdini lei era il suo difensore, no?
No.
Informazione errata.
Difendo un altro imputato nel procedimento di Verdini. Questo mi consentirà per ragioni di riservatezza di non dirlo.
No, pensavo che
essendo un processo. Penale,
ecco, non mi sembra, ecco che arriva.
Non mi sembra molto elegante dire che è indagato.
Un lavoratore atipico. Prego. Saluti il lavoratore atipico.
Come sta?
Lavoratore atipico.
Eccoci qui. Intanto voglio spiegare a chi ascolta per radio che ci hanno servito un caffè.
La regia.
L'onorevole Paolo Sisto. Grazie
Francesco
al
Paolo Sisto.
Sì. Francesco Paolo Sisto.
Paolo Sisto è come il Papa, non va tanto bene.
Questo pure è vero.
Ipertrofico dell'io, ma non esageriamo.
Paolo dalla provincia di Alessandria. Buonasera.
Ecco, buonasera Cruciani.
Sì, dica.
All'intervento della Santa Chiesa di prima. solo per chiarire che io sono sempre stato un elettore di centrodestra e condivido anche l'origine cuneesi, ma è una storia che sentire parlare sempre i politici rispetto a quelli che sono, sembra sempre che c'è una sorta di propaganda nel loro linguaggio per promuovere se stessi. Sì. Mentre se c'è una cosa che possiamo lasciare ai professori è il fatto che Monti, ad esempio, nonostante tutta l'impopolarità che può aver preso, è che sta usando un linguaggio più chiaro, più nuovo, quindi non per promuovere se stesso, ma per promuovere o perlomeno per presentare quello che fa. E questa cosa di chiarezza è forse, quando loro dicono, mi aggancio alla Santanchè che dice, noi diamo la pagella e quindi riutilizzano di nuovo sempre le stesse metafore, cercano di farsi belli come si fanno belli di solito quando parlano in Parlamento per prendere un applauso. Sì. Io volevo solo chiedere, secondo me, questo applauso non lo meritano più, non vogliamo più metafore con loro che si fanno belli per la propaganda su sette. Beh, vorrei che parlassero almeno
Scusi un attimo, però, signor Paolo, se uno si deve candidare a fare le primarie del PDL, farà pure propaganda per se stesso, che deve fare? Propaganda per gli altri? Cioè, è normale, uno fa una campagna elettorale in cui usa le parole, le metafore.
Ha ragione, però vorrei essere rispettato, nel senso che c'è una cosa, questa crisi mi ha insegnato, e questa cosa mi può aver insegnato, è quella di ascoltare un po' di più le idee e ascoltare quali sono i progetti per il futuro. Torniamo a usare un linguaggio che non è nuovo. E quindi forse loro da questa.
Grazie Paolo. Rosa Maria da Genova, buonasera.
Buonasera. Senta, prima di tutto la Santa che si rimangi tutte le parole che ha detto, perché le insegnanti sono le uniche disgraziate che tengono ancora in piedi l'Italia.
Ma perché? Che ha detto?
E ha fatto, degli errori anche di sintassi, quindi frequenta della gente anche ignorante.
E poi?
Questa è la premessa. Dunque, poi vi volevo dire una cosa. Vogliono fare le elezioni.
Ma chi vuole fare le elezioni? Qualcuno le vuole fare?
Sisto,
lei vuole fare le elezioni?
Qualcuno le vuole fare, vuole subito? Fare le elezioni, vogliono preparare le liste, fare... Queste cose non le possiamo fare in questo momento, per il fatto che sono sempre loro che si ripropongono, quindi che facciano prima delle leggi per aprire a tutta la ai cittadini.
Ma tutti si possono candidare oggi, signora Rosa Maria, non dica stupidaggini, lei non crede in questa classe politica, appena ci saranno le elezioni voterà per chi lei considererà il nuovo.
Non si può dire niente,
invalido.
Non si può dire nulla.
Ma non si può dire nulla, che non si può dire. Ma qui non c'è una dittatura.
Lasciatemi finire, poi dopo fate tutti i commenti. Ma insomma.
Grazie, anche... Andrea da Brescia, andiamo veloce.
Buonasera. Volevo difendere, una velocissima mia. Volevo difendere il diritto di Antonio Cassano ad essere ignorante. Al netto di quello che nel merito ha detto, che è una fesseria enorme. Insomma, però ritengo che sia stato onesto.
Scusi un attimo, io dico questo, va benissimo, non è che la crocifissione di Cassano mi sembra esagerata, però non è che se uno è ignorante o se uno non conosce i termini cioè, ha diritto a dire delle stupidaggini.
Però voglio dire, scusate, io ho sentito da Cassano qualcosa che non è meno sensazionale di quello che ha detto il vostro ospite, pure Barese, diciamo così, precedentemente parlando di dittatura. Quindi siamo
una volevole prende il diritto di non sapere, un po' socratico, insomma.
E quindi in questo
lei sta difendendo il diritto di non sapere, quindi è un po' socratico.
Ucciso il radioascoltatore.
No.
Cioè, scusi un attimo, Andrea, lei perché difende Cassano? Non mi spieghi?
Io difendo Cassano dal fatto che lo si crocifica, cioè premesso che quello che ha detto nel merito è una stronzata, d'accordo?
E quindi?
Però chiederlo a Cassano, cioè lo si sa che persona è.
Ma perché?
Cioè Cassano è così, c'è chi Paone ha fatto questa cosa, perché se questa cosa, che peraltro è notoria, fosse uscita, che ne so, un mese fa, che non c'erano gli europei, che non c'erano...
Vabbè, ma qual è? Non ho capito qual è il punto. C'è chi Paone, secondo lei, si vuole solo fare notare, e abbiamo capito qual è la sua posizione, d'accordo. Dopodiché, Cassano, perché lei lo difende?
Una stronzata.
Ma allora basta,
perché lei sta difendendo un attaccante, che voglio dire, insomma,
già singolare. Per esempio, carissimo avvocato mio, per esempio, quella che ha detto lei è una cassanata, quella sulla dittatura, pari a quella di Cassano. Guardi,
è una cassanata,
sì, sono d'accordo.
Paolo, e anche Sisto, sì. Vi abbraccio fortissimo, perché sono un vostro fedelissimo.
Facciamo anche noi. Allora, cosa ci canta? Subito, iniziamo veloce. Allora, la prima cosa che le viene in mente. una cosa che, ha suonato con Berlusconi. Cosa ha suonato recentemente con Berlusconi?
Io non ho suonato con Berlusconi. Berlusconi ha cantato le sue canzoni francesi che io sono, non posso
davanti
cantare.
A lei
direi, no, io suonavo solo il
pianoforte. Lei suonava
il pianoforte,
ah,
ma questo
era molto contento lei di questa cosa, diciamo la verità, era molto, era molto soddisfatto.
Per la verità devo dire che io quando suono penso alla musica, chiunque sia c'è un interlocutore. Ha cantato anche la Bernini con me, che canta benissimo.
Ma c'era anche una persona travestita da Boccassini o no?
Per la verità questo non lo ricordo, mi pago la facoltà di rispondere. Comunque non c'era.
Non c'era. No, non c'era. Vada con un conco.
Non abbiamo neanche accordato la chitarra. Comunque.
Vabbè.
Beh, ma come il PDL?
Beh, no, il PDL non,
no, no, scusa, no, scusa.
Voglio dire,
è un po' stonato, è un po' stonato, diciamo la verità. In questo momento è un po' rintronato il PDL. Come lo definisci?
Posso accordarla un attimo? Io con la chitarra.
D'accordo, intanto d'accordo, sì. Vada. Allora, Carlo da Carboni, 800-24-00-24, tutto in diretta qui alla Zanzara.
Ascoltatori.
Carlo da Carboni, dica.
Allora, posso parlare?
Sì. Beh,
certo. Pronto?
Sì.
Allora, io volevo dire questo, che invece io volevo andare oltre. Una piccola chicca a proposito di Cassano, un inciso della polemica fra Cassano e Cecchi Paone. Per me sono perfettamente tutti e due a modo loro, quello che vogliamo, ma sulla notizia, perché per vincere, per passare il turno, un po' di culo ci vuole. E quale discorso fra i due che non si occupasse di culo era? Cioè,
ma
quindi,
per
me
erano
perfettamente sulla notizia erano. E sul
questa
momento.
È buona anche quella di Mentana di oggi, come Vendola che parla della difesa a tre. Non è male, eh? Cioè Cassano che parla di gay e come Vendola che parla della difesa a tre. Massimo da Massa Carrara, quando è pronto parta lei, parta con la voce.
Onorevole.
Massimo.
Pronto?
Sì.
Pronto, mi sentite?
Sì, vada.
Sì, sì, no, dicevo, voi siete...
Un attimo.
Quando ti ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che fra tanta gente che tu ti accorgessi
di me.
Bravo. È stato come volare qui dentro camera mia.
Lei è pronto per il milionaire, eh? Vada.
Bravissimo.
Magari.
Bravissimo.
E se c'è sempre un mestiere di riserva. Qui dentro di me io ti conosco da sempre, ti amo da mai.
Vai, anche tu Cicchitto canta con noi.
Finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore.
Ora è già tardi, ma presto tu te ne vai.
Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai.
L'onorevole Francesco Paolo Sisto
con Cruciani e Parenzo la Grande.
Abbogato. Uno degli chansonnier di Berlusconi.
Assolutamente no.
Autore. Ha tentato di fare una norma sulla concussione. Legge ad Rubim. Viva con noi.
Definita salva Rubi.
Salva Rubi.
Molto errore.
Ad Rubim.
No, guardi. Allora, quello che è successo oggi alla Camera è spaventoso.
Cioè, che
perché
è successo?
Si è partito,
ma è passata sta norma o no?
No, ma purtroppo no. Dico purtroppo perché era una norma giusta.
Cioè, lei voleva rivedere la concussione.
In modo che Berlusconi si salvava. Diciamo,
ragazzi, se suoniamo, se parliamo di concussione, un'altra cosa.
Ce le canti un po'.
Ecco, sì. Ve le suono soprattutto. Sì. Allora, dunque, oggi è successo che è passata alla Camera la separazione, come posso dire, la vivisezione della concussione fra costrizione e induzione. Chiarisco, se io ti dico. Se vuoi questo permesso di costruire mi devi dare 100 euro, questa è concussione per costrizione. Se dico sì, ti firmo questa cosa, però ricordati che arriva Natale, questa si chiama concussione per induzione.
Vabbè, sempre un reato.
Cioè, ti faccio sempre un reato. Però nella attuale formulazione del New Deal del governo Mountain, come si suol dire,
Black Mountain, questo
reato è punito meno gravemente. Questa pena meno grave per la concussione per induzione ha comportato un effetto ad personam. Immaginate per chi?
Per chi? Per Penati?
Bravo. Oh, complimenti. Un applauso.
No, non ho capito.
Cioè, voglio dire.
Lei dice che la norma salva Penati.
Questa norma salva Penati.
La norma salva Penati. E sui giornali di oggi.
Sì, abbiamo visto. L'interpretazione non è così.
Dice, il governo Monti, con l'approvazione anche vostra però, perché qualcuno di voi avrà votato.
Per la verità, devo dire, noi basterebbe leggere i nostri interventi per capire quanto siamo stati d'accordo. Ma quanto io personalmente la mi sono astenuto, se devo dire la verità. Ognuno poi è libero di fare ciò che
vuole. Vabbè, comunque, questa norma che è passata salva Penati.
Salva Penati e non salva Berlusconi, quindi strano. Per la prima volta una norma ad personam che non riguarda Berlusconi, che cosa straordinaria.
Ma lei lo voleva salvare.
Una differenza.
Lei però quando fece la formulazione per la nuova concussione
lo voleva salvare.
Intendeva questo.
Dunque bisogna leggere, nel senso che io so perché l'ho fatta quella norma, riguardava il caso antico, documentato, certificato di un sindaco che aveva indotto a dimettersi un consigliere comunale incompatibile. Vabbè, quindi gli avevano contestato, no, questa è la pura verità.
Beh,
gli avevano no. Come voi sapete, in questa
cosa,
trasmissione
questa
non si può mentire.
Non è passata, non è passata.
No, non è passata perché invece è passata, Salvarubi, perché invece è passata in silenzio e fra gli applausi del PD sostanzialmente
una norma salvapenati.
Un salvapenati che ha estinto ad oggi, salvo che il Senato non ci pensi come io mi auguro, perché mi sembra
una parte delle
no, le concussioni che sono contestate al 2002, poiché la prescrizione è diventata adesso decennale per l'abbassamento di pena, 2012.
Che avete fatto voi. Senta, ma no, lei
che hanno fatto loro,
era
no, per
uno
carità,
di quelli convinti che Berlusconi avesse in mente la nipote di Mubarak, che fosse convinto davvero.
Ma io per la verità ho espresso in aula il mio intervento, qui parliamo di cose molto serie,
molto
secondo
serio,
me, no, qui su questo
viste anche le cose di Mubarak,
era davvero convinto che fosse la nipote di Mubarak?
Io assolutamente no, nel senso che il mio ragionamento era molto diverso, afferiva al fatto che non si potesse parlare di concussione perché in quella telefonata la stessa persona offesa diceva che non c'era concussione.
Vabbè, questo
diceva
è un altro discorso, Berlusconi era convinto, che Ruby fosse la nipote di Mubarak.
E il discorso è molto semplice, c'è un processo, sarà accertato. Io personalmente non ne ero convinto, se vuoi sapere il mio personale parere. Io personalmente
sei inventato una cazzata, dai.
Come?
Sei inventato una cazzata.
Assolutamente no, ognuno è libero di pensare quello che vuole. Io però per lealtà devo dire il reato è insussistente.
Ma il reato è un altro discorso, questa cosa qua.
Ma noi di questo ci siamo occupati.
No, ma è la motivazione che lui ha adotto.
Una delle motivazioni che ha adotto il collega Paniz, per esempio, era quello che Berlusconi fosse convinto. Io personalmente invece ho sponsorizzato l'altra tesi, non c'è la concussione perché lo stesso poliziotto dice, per carità, io non mi sono sentito affatto intimidito.
Bene.
Quindi
allora,
voglio dire questo per chiarezza.
Andiamo ad Antonio dalla provincia di Bergamo. Lei è barese, Cassano ha fatto una stupidaggine?
Assolutamente no, Cassano è un ragazzo straordinario.
Come no?
Viene da un'esperienza, no, dico
ha
no
detto
perché
una cosa.
In assoluto.
Una cosa omofoba.
Lasciamo perdere quello che ha detto. Io voglio dire Cassano è un ragazzo straordinario che viene da un'esperienza difficilissima che ha riscattato. No, certo no.
Che non è che lo salva dalle stupidaggini.
Cassano viene dalla città vecchia.
Ma che
da
Bari vecchia.
Quindi è un ragazzo che è da un ambiente sociale molto difficile.
E dunque può dire quello che vuole da questo punto di vista.
Diciamo che ha più diritti di altri, perché qualcuno che è stato capace di emanciparsi e di raggiungere livelli sportivi altissimi partendo da un'esperienza molto difficile merita la massima stima. Qualche volta le cassanate tutto sommato sono divertenti quanto le cose che dice Totti, per esempio. Eppure con Totti non se la piglia mai nessuno.
Ma Totti Cassano non ha mai detto che non vorrebbe un gay nella sua squadra, o almeno se lo pensa non lo dice.
Voglio dire, qui c'è un problema anche di come posso dire, posso usare un'espressione un po' difficile, di differenza fra quello che dice per come viene interpretato.
No, in questo caso è chiarissimo, cioè, no, i proci squadra non ce li voglio. Lei come li chiama? Innanzitutto, in barese come si chiamano? Omosessuali, gay, come si chiamano?
Guardi, se vuole un'espressione proprio tecnica.
Di Bari Vecchia, lei la conosce bene Bari Vecchia, come
sì, si chiamano ricchioni per essere ricchioni. Ricchioni in italiano.
Anche lei lo dice spesso. Un'espressione che usa, sì.
Beh, anche perché sa, in gergo vuol dire anche uno molto, molto scaltro, no? Perché poi lei sa che queste voci vogliono dire tante cose. Il dialetto è capace di una parola. Allora, dire tu sei un ricchiavo, come si dice a Bari, vuol dire che puoi essere. Non posso ridirlo perché
come l'ha appena detto.
È quello che si chiama un atto irripetibile nel processo penale. Si dice così.
Ricchio.
E vuol dire a una vox media, se voglio usare un'espressione così. Che
spaventa.
Ma lo dice, guarda quel ricchione.
No, non mi capita mai, sinceramente. No.
Però è curioso che lei scrimini Cassano, dice, perché viene da ambienti molto
esattamente scriminante, no, il contrario.
Lei lo dice, siccome viene da un quartiere, da una zona molto popolare, può dire quello che vuole.
Io esalto le persone che sono capaci di riscattarsi da ambienti difficili.
Ma ci sono persone
il nostro paese, fatevi fare un po' il politico, il nostro paese è capace anche di queste cose.
No.
Cassano non ci fa
un po', dire una cosa seria.
Non ci può fare, non ci fa vergognare con questa cosa.
Assolutamente, io trovo, ma guardi, ognuno
scusa o no?
Ma Cassano, se ritieni di dover chiedere scusa, lo fa ed è capace di farlo.
L'ha già fatto.
Però
l'ha già fatto
benissimo. E questo appartiene alla sua sfera e al suo modo di gestire le cose. Però devo dire che una persona è un ragazzo che merita la massima stima. Sa bene ballare?
È burlesque.
Una soltanto perché Anton sa cosa vuol dire l'amore.
Ruby.
Una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me e 10 ragazze così che dicono sempre
DC.
Francesco Paolo Sisto è con noi, un avvocato PDL alla
canzone
camera.
Azzeccatissima, onorevole
alla Zanzara, grazie, siete simpaticissimi.
Parese. Canzone azzeccatissima. Senta, canti anche in questo mondo di ladri, che secondo me
la verità in questo mondo di ladri mi sembra di cattivo gusto.
Divelli, perché?
Scusi, onorevole,
perché sa, un politico in questo mondo di ladri può sembrare o la denuncia o la confessione.
Onorevole Sisto, lei è l'avvocato, da quando è alla camera
sì.
guadagna di più o di meno?
Ah, questo sì. E per la verità devo essere sincero, se devo fare una valutazione personale sì, perché
ci perde.
Una fatica
allora fatto?
No, un momento, piano piano devo dire che dal punto di vista della fatica io sono nato con la toga, come dice mia madre, se uno mi toglie la toga mi toglie l'identità, ha ragione e quindi diciamo per me la toga è un po' tutto, è un modo di vivere se devo dire la mia qualità di vita è notevolmente peggiorata, perché voi potete controllare le mie presenze in aula superano l'84%.
Sì, questo abbiamo visto. Dunque la sua qualità di vita rispetto a prima è peggiorata
molto. Però posso dire una cosa,
però non è che uno diventa deputato e peggiora la qualità di vita,
ma sono felice, cioè la mia qualità di vita è peggiorata, però sono felice. Ma
perché lavoro deputato, che mi dedico... una cosa faticosa.
Logora, me sì.
Ma logora?
Beh, io lavoro, sì.
Ma logora proprio?
Ma logora mi sembra un concetto molto soggettivo. Devo dire che per me è una gioia, perché...
Cioè, vabbè,
lo dico, lo dico con molta falsa retorica.
Lei, per esempio, guadagnava di più?
No, diciamo che mi dedicavo di più alle cose per cui guadagnavo, sì, questo sì.
Però guadagnava anche di più a livello proprio di reddito.
A livello di reddito.
Cioè ci ha perso facendo politica.
No, devo essere sincero, ho mantenuto, il mio studio l'ho mantenuto, ho dovuto incrementare il numero degli avvocati che lavora con me, mi sono dovuto inventare i sabati e le domeniche dove lavoro in
studio.
Ma
dei soldi dello stipendio da deputato qualcosa riesce a mettere da parte oppure no?
Sinceramente molto lo investo, diciamo, per attività politica, perché mi sembra giusto che oltre all'attività professionale ci sia, ho tante iniziative sul territorio, questa bella associazione Capitani Coraggiosi, domani
Capitani
Coraggiosi, mi sono inventato
è un'associazione
di donne, perché tende
Capitane
a recuperare
coraggiose.
Capitane Coraggiose.
Cioè, ma c'è per caso qualcuno che si traveste da Boccassini?
No, sarebbe PM Coraggiose, non Capitane Coraggiose, no, nessuno. Devo dire che è un'associazione, domani c'è un grande concerto in piazza.
Scusi,
mi fate finire però, con tutte le associazioni benefiche.
Non
ce ne frega a me però che associazioni benefiche.
Ma siamo in tutta Italia.
Ci parlo di Capitane Coraggiose.
Che si fa politica, anche gli avvocati fanno politica.
Lei spende soldi per fare politica, come normale che sia. Scusi un attimo, però... lei non ha la perversione di qualcuno che si traveste davanti a lei? Onorevole Sisto,
ma no,
non ce l'ha mai avuta questa
per la verità
cosa.
Devo dire, sono una persona piuttosto normale,
da quel punto di vista è normale
anche da questo punto di vista mi sforzo di essere normale.
Moglie, due figli
20
tradimenti zero
su questo mi avvalgo la facoltà di non rispondere, non per niente, perché se dico che non tradisco posso essere smentito, se dico che tradisco faccio una figuraccia, mi avvalgo la facoltà di
non
rispondere.
Però ecco, non ha questa cosa di qualcuno che si traveste davanti a lei, burlesco,
guardi,
Ronaldinho,
se posso dire la verità,
da suora qualcuno anche.
La toga sostanzialmente per alcuni, guarda a sinistra, è già una forma di travestimento, perché in qualche modo ti dovrebbe dare come Superman, come l'uomo
ragno. A me non eccita per nulla la toga, guardi, si sbaglia.
Invece
se mi parla di manette, se
guardi, per me invece la toga è dal punto di vista forense eccitante, adrenalina pura proprio.
Cioè lei dunque
faccio come Superman, se io quando indosso la toga per me è come...
Scusi, però se lei se sua moglie si vestisse con la toga da
ma
giudice,
guardi, se lo scordi, mia moglie la toga la può vedere
con gli occhialini, con la parrucca rossa,
è il motivo per cui io sto lontano da casa 20 ore al giorno. Beh, si figuri, se si mette la toga a mia moglie è impossibile.
Senta, la conosce lei quella canzone che fanno i tifosi del bar contro i Matarrese? La conosce?
Finché vivrò,
se non la conosce non fa niente. Salvatore da Roma 800240024 è una canzone molto famosa,
ma posso anche improvvisarla.
No,
finché vivrò, com'è?
No, però
finché vivrò odierò i Matarrese.
Un po' bandiera gialla mi sembra,
è un po',
sì,
un po',
però le parole purtroppo
non c'è nessuna offesa qui, eh?
No, ma per carità.
Perché si gioca, si scherza.
We are joking.
Salvatore da Roma.
Buonasera.
Dica.
Volevo fare una domanda a Parenzo. E poi in parte anche a lei, perché è interessante poi...
Vada.
Questo. Allora, pronti? Caro Parenzo, se incontri una persona maschio...
Sì. Già sento la stronzata della 20.05. Sì.
Ti dà la mano.
Sì.
E col dito medio della propria mano gratta...
È un massone.
Palmo della tua mano.
Vuol dire che è un massone.
No. Che cosa faresti tu?
Ma vuol dire che è il simbolo nella convenzione del linguaggio della massoneria, se uno ti dà una mano, ti dà la mano e ti fa con il dito medio ti fa un grattino, è nel simbolo della massoneria, vuol dire che è un fratello, come si dice tecnicamente.
E dall'alto della tua cultura forse sarà pure così, ma per l'uomo
normale, come la stronzata? Maggioranza degli 20, italiani, 05? Significa sì. Che è frocio e ti fa una proposta.
Ecco qua.
Tu come
lei, lei dove si trova esattamente?
Scusi, in
io
che...
sto a Roma.
Bravo. A Roma, in che quartiere?
In che quartiere della città, in questo, diciamo?
In questo momento ecco. Sto all'Eur.
Senta, allora, benissimo. Senta adesso, questa se... musica.
Se vengono dei signori.
Che ci ricorda allora, tanto il Servizio allora, Sanitario Nazionale che la sta venendo a prendere subito.
Te lo devi subito. Mettere? Allora, facciamola, allora, rigiriamo la domanda. Se fra sì. Qualche anno tua anche figlia, sì. Crescendo...
20.06. Lasci star mia
dovesse
figlia.
Dovesse incontrare 20.06. Un ragazzo.
20.06, sì. Seconda stronzata
quale,
in 20 secondi.
Dando sì. La mano a tua figlia, sì. gli facesse la stessa cosa di cui sì. Prima...
State arrivando,
tu come sì. Padre, come reagiresti?
Ma che ne so, ma a chi stringe la mano mio figlio, mio figlio, Salvatore! Salvatore!
Ecco, stiamo arrivando, velocemente.
Stiamo arrivando. Guarda che il tuo radical stick... sì. Non funziona.
Scusi, Salvatore, se lei ha figli, Salvatore.
Flebo.
Lei ha figli?
Cosa?
Lei ha figli?
Certo, due.
Due, un maschio e una femmina?
Due femmine.
Due femmine, benissimo. Se a un certo punto sua figlia, la più grande, quanti anni ha?
28.
A un certo punto viene da lei, no? Viene da lei e dice, papà, sto con una ragazza.
Mi piacciono,
le donne. Lei come reagisce?
Ma non è questo, no,
ma mi dica questo, risponda a questo, Salvatore, risponda a questo.
Allora rispondete prima alla mia domanda.
Ma che rispondiamo? Ma siamo noi che facciamo le domande, su.
Caro Parenzo, se uno ti gratta il palmo della mano, tu gli dai qualcosa?
Ma quale palmo della mano? Ma si faccia ricoverare immediatamente per un paio di giorni, su!
Ma quale palmo della mano?
Ti seguo in ospedale, ti seguo e ti assisto pure. Perché no, tu
assisto
non
sono io,
cervello.
Assisto.
Paolo,
io.
Assisto è qui, Paolo,
scendi con i piedi io. Per terra.
Sì.
E vabbè. Abbi il senso della realtà.
Sì.
Va bene,
stiamo arrivando.
Antonio dalla provincia di Bergamo. Alabama with my painter on my knee. I'm going to Louisiana, my Susanna for to see. Oh Susanna, oh don't you cry for me.
I'm
a girl from Alabama with my banjo on my
knee.
Ma il più bravo lei o Apicella?
O il maestro, era, maestro.
No, scusate, me ne vado, zio.
No, perché? Che succede? Abbiamo nominato il nome di Dio in vano.
Onorevole. No, Apicella è un professionista, io no, io sono un dilettante. Cioè il parallelo.
Però lei potrebbe.
La differenza che c'è fra un dilettante e un professionista è che il dilettante si diverte.
Sì.
Il
professionista ci guadagna. E ci guadagna
perché deve.
Il professionista deve guadagnare.
Deve guadagnare
pagnotta. Il dilettante si diverte. Questa è una grande differenza fondamentale.
Ci accenni soltanto in finale, veramente un omaggio a tutte le persone indagate in questo momento sottoposte a indagini. In questo mondo di ladri, proprio un omaggio. Porta fortuna. Porta fortuna a tutte le persone che sono sottoposte a indagini in questo momento.
Però perché lei non vuole che per la corruzione ci siano pene più alte? Questo me lo sono sempre chiesto.
Dunque, io non ho detto che non ci vogliono pene più alte.
Sì, lei ha detto che inasprire le pene per la corruzione non è
inasprire le pene minime.
Le pene è sbagliato. No,
e perché è sbagliato? Perché
non ci faccio un discorso tecnicistico, però.
Allora, torno indietro, che lo stavo facendo. Appunto. Perché inasprire le pene minime significa togliere al giudice la possibilità di commisurare la pena in modo serio. Cioè, se io ho commesso, faccio un esempio, un peculato per cui uso il telefonino per chiamare la mamma, il telefonino di ufficio,
sì?
Questo sarebbe punito con una pena minima di 4 anni. A me sembra.
Però vanno disincentivati i comportamenti come questo, invece.
Allora, per disincentivare questi comportamenti ci sono due modi.
Settimo, non rubare.
Il primo, io parto dal primo prima di arrivare al settimo. Il primo è una pubblica amministrazione più trasparente, efficiente, più controllata.
Capito,
più
però.
E noi questo l'abbiamo fatto e fatto anche
pene
bene.
Pene più alte disincentivano
le pene
fare
più alte
reati,
massime,
no?
Perché allungano anche i termini di prescrizione, vanno anche bene. Ma le pene minime servono a dare la giusta pena a chi ha sbagliato. Non è che tu sbagli e devi subire la ghigliottina per ogni errore.
Ma quale ghigliottina? Sbagli, paghi.
Ma 4 anni per una telefonata mi sembra.
Mi dia di nuovo la definizione di omosessuale in barese? Com'è la storia?
Non è una definizione di omosessuale.
Lei quando un barese deve dire a qualcuno frocio, gay, come dice?
No, gay non lo dice, neanche frocio e neanche omosessuale.
Come dice?
Il termine, diciamo, tecnico è ricchione.
Ricchione.
Detto
però,
in dialetto si dice ricchione.
Vabbè, questo Banfi.
Francesco Paolo
Sisto. L'ho detto la seconda volta.
Onorevole avvocato.
Concluda con la sua canzone preferita. Sì, la canzone,
in questo mondo quella,
no, ma neanche per
quella
idea.
Che ha suonato a Berlusconi.
Potrei fare questa. La Parenzo è un Adenzo. No, forse no. La Parenzo è un Adenzo.
Faccia quello che sembra, che ha suonato a Berlusconi, faccia quella che ha suonato a Berlusconi.
Posso dire una cosa? La canta lui, io veramente
le
canzoni francesi.
Quelle francesi ogni volta.
No, le sono noiosissime.
Non sono noiosissime.
Faccia Georges Brassens.
Sì, Georges Brassens,
lo sa fare?
No,
faccia De André. Faccia Bandiera Rossa, un deputato del PDL che canta Bandiera Rossa.
Però ad una condizione, che la cantiamo insieme.
Beh, certo, ci mancherebbe.
Come fa Bandiera Rossa, non me la ricordo.
Bandiera rossa la trionferà,
Bandiera rossa la trionferà.
Come siamo andati?
Bandiera rossa la trionferà. Evviva il comunismo e la libertà.
La si può solo cantare.
Alla radio di
la si può solo cantare. La si può solo cantare.
Squinzi si rende conto.
Ma io sono ben.
Siamo qui 20 e 14, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Andiamo con Mauro da Mantova. Mauro da Mantova, buonasera.
Mauro Mazza, eh?
Salve.
Che c'entra Mauro Mazza? Tra l'altro, Mauro Mazza, se non sbaglio, direttore di Rai 1, oggi ha detto una cosa su Giuliano Ferrara. Sì. Ha detto ieri, anzi, Rai 1 sarebbe inattivo, diciamo, andrebbe, sì, bene senza, se non ci fosse Ferrara.
Oggi la dice.
Oggi lo dice.
Cioè, ieri.
Oggi lo dice.
Ora perché? Che. Dov'era? Cioè, a parte che il programma di Ferrara, voglio dire.
Vabbè,
a me piace, ma non c'entra questo. Ma perché lo dice oggi il signor Mazza? Si è svegliato oggi?
Vabbè, Mauro, dica, vabbè. Mauro da Mantova.
Salve, Cruciani.
Sì, vada.
Ma ancora c'è lì Parenzo.
Sì. Ma chi è questo?
Parenzo è qui, sì.
Ah, il solito psicopatico. Sì, dica.
No, sono psicopatico.
No, per carità, non fate vero sbagliato.
Ve la dico in faccia.
Sì.
Allora, sì, lui diceva di Padova. È la vergogna di Padova.
Ma che perché...
Oddio.
Poveretto,
non,
ubriaco.
Non tutti quelli di Padova la pensano come lui, ma a riguardo al
no,
milionario.
L'alcol distrugge, guarda, veramente, l'alcol distrugge.
No, l'alcol che vuole sull'acqua. Ma che lo già dice, Parenzo. Ma se bevo sull'acqua, io non ce l'ho in casa. Ma non se,
non vabbè, ma qual è il punto? Non ho capito. Che cosa contesta il signor Parenzo questa sera? Cosa ha detto di così drammatico,
non usare
di così grave?
Contesta.
Allora, signor... io volevo dire a quella checca esaurita, perché c'è la
oddio,
voce della checca
esaurita.
È ovvio, se si prende a cuore i gay o i froci, perché per me sono froci. Lei può dire quello che vuole, io per me sono froci. Ci sono i gay, sì, che sono quelli educati. Sì. Gli omosessuali, sì, educati. Poi, sì, ci sono gli stronzi che sono i froci, tipo, sì, Luxuria, sì, oppure gente. Dello spettacolo, della politica,
ma io
con la concia,
ma veramente
la concia,
non
manchiamo
scherzo, ma perché li lasciano liberi?
Un croce se fosse un maschio, eh?
Ma perché li lasciano liberi, Cruciani, questi?
Scusi, che differenza, che differenza c'è secondo lei tra frocio e gay? Non ho capito bene, Mauro.
Allora, il frocio è una persona volgare, antipatica e ignorante, mentre invece il gay è una persona normale.
E lei come li distingue? Scusi, come li distingue?
Ma
no, per
ci
curiosità.
Interloquici pure, scusi.
Ma no, come li distingue?
Dall'atteggiamento verbale che hanno.
Per esempio, chi sarebbe gay e chi sarebbe frocio?
Si commenta da sé un Luxuria.
Ma perché che ha fatto Luxuria? Una persona gentilissima.
Intanto
normale.
La signora Luxuria, primo. La signora.
Qui abbiamo una persona che l'ha conosciuta, la signora Luxuria. Mariana Picella, buonasera.
Buonasera a tutti.
Grandissimo.
Mariano,
grazie
Picella
per l'invito.
Allora, ma
io l'ho conosciuta.
È un nome.
Una persona fantastica. Vladimir è veramente una.
A lei che gli frega se è transessuale?
Non, a me non mi interessa.
Omosessuale?
Assolutamente.
No. Lei è circondato da omosessuali. Casa di Berlusconi è sempre stata circondata da omosessuali.
Vabbè, diciamo
o no?
Che anche un po' il mio ambiente è circondato da omosessuali. Però non intacca minimamente.
Beh,
la mia.
Perché devi intaccare?
Però una volta durante l'Isola dei Famosi disse questa famosa cosa
Malgioglio.
A Cristiano Malgioglio.
Malgioglio.
L'abbiamo ripizzicata.
Signor Malgioglio.
Sentiamo che Cristiano Malgioglio. Cristiano Malgioglio, Apicella versus Malgioglio.
Perché tu sei simpatico?
Amore, non mi puoi mica paragonare ad Apicella, tesoro.
Tu sei picchiolo.
Esatto.
Tu sei ricchione, tu sei.
Ma volevo uscire dal cuore,
ma io già ne ho parlato in passato di questa cosa, già in televisione.
È un po' una cassanata, pure lei.
È una cassanata, è una cosa detta veramente come una forma di battuta, perché sì. Lei ci fa caso, si è sentito tutto il l'ambaradan della situazione. Quando Cristiano Malgioglio mi ha un po', ahimè, offeso.
Vabbè, insomma. Ma lei lo voleva offendere dicendogli ricchione, però.
No, ma quando
ma
lui per
ricchione.
L'ennesima volta ha ripetuto io e Apicella siamo due persone totalmente diverse, allora lì è arrivata la battuta, è normale che siamo diversi.
Ma gliel'ha proprio strappata, cioè, dal cuore, lei dice.
Sì, sì, ma non è, ma non c'è cattiveria assolutamente, ho già detto che io non sono un omofobo.
Anzi, lei li adora, lo dica.
Assolutamente,
io li adoro.
Io ho tantissimi amici.
Questo già ve lo dico tutto, ma io non ho tanti amici.
Ma
tra
guardi,
loro.
Io se vuole glielo posso provare, viene con me a cena sabato sera, mi dà questa gioia, questo piacere, andiamo con due omosessuali. omosessuali a cena.
Ma non è importante nelle cene, sono nelle famose cene a casa di Berlusconi dove lei ha cantato.
Cioè, voglio dire, io
ma per me non è importante, ci ti porto a cena con due omosessuali, due persone simpatiche.
Vabbè, ma se lei non mi crede gli devo dare la prova.
Ma quanti omosessuali ci sono nelle cene che ha frequentato a casa di Berlusconi?
Nelle cene eleganti, aggiungerei.
Guardi, io non,
hanno sempre detto è pieno di omosessuali. Berlusconi ama.
Chi l'ha detto?
Ma sì, molte persone lo dicono.
Io non lo so, anche perché lei sa benissimo che c'è molta gente, riallacciandoci alla cosa di Cecchi Paone, che non lo pubblica, insomma.
No, questo sicuro.
Per cui io non potrei dire sì, è venuto questa che era gay, oppure, sì. Ma anche se lo fosse, per me non è un problema, voglio dire, per cui... Non ho nulla contro queste persone, non ho mai.
Bravo, signora Picella, perché
una
lei
volta mi ha
una
chiesto,
responsabilità. Bravo,
mi ha,
bravo.
A me il Divino Telma, per esempio, di sorpresa, chi? Il Divino Telma.
Non so chi sia.
Il Divino.
lo chiami Divino.
durante
no, perché se lo chiamassi diversamente lei.
Ma perché lo chiama? Ma non è divino per dinero. Divino perché sa divino.
Ma perché lui, a lui fa piacere essere chiamato Divino.
Ma di cosa sta parlando? Perché mi fa il sangue al cervello quando le dici il Divino Telma. Divino è lui. Allora chiami il Divino Parenzo, mi fa piacere, mi chiami il Divino Parenzo.
Ma io non ho mica detto che credo nelle sue potenzialità.
Quali potenzialità?
Per sei, a lei, per chi allora le
mi chiami Divino Parenzo?
Allora,
mi dà fastidio perché uno che si auto
allora,
è
caro, scusate, posso caro Divino Parenzo, oh, bravo, il Divino Telma un giorno lì sull'isola mi ha fatto una domanda con la telecamera nascosta, perché tu non la vedi sempre, molte volte è nascosta, certo. E mi ha chiesto, ma Mariano ti posso fare una domanda? Dico, come no? E dice, ma se tuo figlio fosse gay, se mio figlio fosse gay sarebbe la stessa cosa. Cioè, lo amerei così come lo amo oggi. Ecco perché io sarei un ipocrita se avessi qualcosa contro queste persone.
Allora, l'ultima volta che ha sentito Berlusconi quando è stata?
Una ventina di giorni fa.
Cosa vi siete detti?
Niente.
Come niente? Una telefonata muta?
E l'ultima volta che
l'ultima volta che l'ha visto, mi ha chiesto.
Ah, cioè ha cantato per Berlusconi 20 giorni fa?
Una ventina di giorni fa.
Ha cantato?
Qualche mese fa.
Ma dove?
Non è che ci fosse qualche festa quella sera, solo che ogni tanto ci incontriamo per fare un po' il punto sulla nostra produzione, sulla nostra modesta produzione.
E a che punto siamo?
Musicale.
A che punto siamo?
Ma noi abbiamo un po' di... Noi diciamo che facciamo canzoni, ma non andiamo subito in sala di incisione, le teniamo lì anche 2-3 anni.
Certo, poi, cantare,
e l'ultima
un
volta
bel numero di pezzi, una bella produzione, scegliamo una decina di pezzi, 12-14 pezzi e si fa un...
E l'ultima volta c'è stato qualche... Avete quagliato qualcosa, no?
L'ultimo disco è uscito il 22 di novembre del 2011.
Ma adesso c'è qualcosa che avete già nuovo?
No, adesso non c'è niente, naturalmente, anche perché io non sono uno che fa i dischi programmati.
Ecco, cioè, accendi...
ogni anno, no, beh, faccio uno ogni 2 anni, poi magari l'altro esce dopo 3 anni.
Sì. Qual è quella l'ultima che ha scritto proprio con Berlusconi? Me l'accendi
l'ultima
un attimo,
che
qual
ho
è?
Scritto
qual
con è? Berlusconi è... non è una.
Sì, no, però la principale.
Sono 3 o 4.
La principale.
3 o 4. Belli ricordi.
Com'è?
Sentiamo un attimo, maestra Picella.
Ma lei pretende troppo.
Sì, sì, beh, belli sì, ricordi. Belli perché anche a tema, belli ricordi, Berlusconi.
Di quando era...
Com'è belli ricordi? Come fa?
Non si ricorda?
Non mi ricordo perché...
Ma come? L'ha scritta lei?
Perché sono pezzi che abbiamo scritto ma poi non li esercitiamo.
Vabbè, quello che si ricorda di più dell'album, dell'ultimo album.
Ah, dell'ultimo album, sì. Vabbè, c'è Cascasse il mondo.
E com'è?
È quello che sta succedendo, peraltro.
Cascasse il mondo, tu non saprai mai, che la mia gioia è tutta la mia vita, chi sei la gioia di tutta la mia vita.
Cascasse
il mondo, non ti accorgerai,
questa l'ha scritta Berlusconi.
Sto morendo quando non ci sei. Sì, vabbè, ma... ci sono anche dei collaboratori, questa mi
i
pare...
temi sono sempre legati
questa,
all'amore però,
questa
vedo,
mi
no?
pare che
sono
è stata
Berlusconi
scritta
temi,
in collaborazione con Loriana Lana, che è una nostra
sì, Loriana, certo. Paolo Colombo, buonasera.
Buonasera a voi.
Come stai Paolo?
Grande giornalista della 7, signor Colombo, eh?
Senti, vabbè,
grande nel senso di grosso.
Ma dove sei che ti sento, che c'hai, viva voce, che hai?
Sì, aspetta, che così forse mi senti meglio.
Sì,
esci dai bagni della 7.
Allora, Paolo Colombo, no, è in... tra l'altro si è rotto una gamba, non so che è successo, sì.
Dramma,
il tendine d'Achille, come Beckham.
Il tendine d'Achille, però metti un attimo l'audio normale, sennò ti sentiamo malissimo.
Sì, arrivo.
Eccoci qua, togli la voce, tutti questi ammenicoli
qua. Così mi sentite meglio?
Che ci complicano la vita, sì, eccoci. Allora, Colombo, vogliamo dire, Parenzo, qualcosa su Paolo Colombo, che è stato uno dei primi,
primi giornalisti a fare outing.
Coming out, si dice.
Non si dice outing.
E a parlare dei gay nel mondo del calcio, giusto Paolo? Cosa hai detto qualche tempo fa?
era il 2008 con una puntata di una trasmissione che conducevo Victory, proprio per rispondere a tutta questa ipocrisia che regna sovrana non solo in Italia ma del mondo del calcio, dove si dice che non possono esistere gay, che non possono giocare, l'aveva detto Moggi, l'aveva detto Lippi, che non li aveva mai visti. Allora avevo costruito questa inchiesta parlando dei giocatori gay, di sportivi gay, ma non per fare scandalo, per far vedere che uno può essere gay e può giocare tranquillamente a calcio, può essere anche il capocannoniere di una squadra, e non c'è nessun problema.
Però avevi detto anche di aver avuto una storia con un giocatore della Juventus, o sbaglio?
Straniero.
No, vi confondete, un'altra persona. No, io avevo detto che conoscevo alcuni giocatori che giocavano nelle più grosse squadre italiane.
Non che tu hai avuto una relazione.
Non ho mai avuto storia con nessun giocatore. Avevo avuto uno scambio di messaggi, potevo avere una storia con un grosso giocatore che sta giocando agli europei adesso.
Ah, così.
Però per pudore di uno e per pudore dell'altro non si è mai conclusa questa questa conoscenza. Ecco.
Allora, no, però questo è interessante. Questo è cioè buono, eh? Tu ci stai confermando quello che in sostanza ha detto Cecchi Paone, cioè che in questa nazionale di calcio italiana c'è una persona, almeno una persona omosessuale, giusto?
No, attenzione, hai detto uno che sta giocando agli europei, ma che non è della nazionale italiana, è un'altra nazionale.
Ah, di un'altra nazionale.
Beh, ma sulla nazionale italiana tu non sai nulla invece su questa sortita?
Sì, l'avevo scritta anche il 28 di... l'avevo twittato il 28 di maggio.
Cioè?
Facendo una battuta su... non mi ricordo cosa era successo con la nazionale, su forse quando avevano mandato a casa per il calcio scommesse.
Sì, Criscito, sì.
Sì. E ho scritto, dico, Prandelli, dico, gli manca solo il coming out di sei giocatori della nazionale, siamo
sei giocatori. Sei giocatori addirittura.
Sì, perché non faccio molte distinzioni tra metrosexual, gay, bisessuale, ecco.
Però lì coincide 3, 2, 5, 1, 6, coincide il numero.
Conti sempre, come diceva qualcuno.
Per cui, voglio dire, in che senso non fai differenze? Lei, Picella, sa che cos'è un metrosexual?
È una persona, dovrebbe essere, se non sbaglio, una persona che è molto, molto attenta alla sua cura personale.
Ma lei sa tutto, Picella?
No, certo, tutto.
Bravo,
è
così, Picella,
è questo?
Bravo.
È questo?
Sì, bravo, sì, bravo.
Ah, Mariana Picella, ma di
chi
stiamo
parlando? Non lo sapevo, io non...
Ma neanche io per quello.
Non lo sapevo, confesso la mia ignoranza. Prima di questi giorni, prima,
guardi,
di,
non ero,
prima di questa
non
vicenda
ero.
Di Cecchi Paone non lo sapeva lei?
No, lo sapevo. Sì, lo sapevo. Ma non ero convinto che fosse questo, mi sono così tuffato.
Ma sai che lei, visto di profilo, signora Picella, sembra veramente il signor Paolo Berlusconi. Cioè è identico, un Paolo Berlusconi un po' più vecchio. Con questi capelli, è felice, le piacerebbe assomigliare fisicamente a Berlusconi, signora Picella, lei.
Perché no? Con l'età che ha...
si mantiene fisico, bene, no?
Secondo me sì, abbastanza.
Chi? Paolo Berlusconi?
No, Silvio Berlusconi, lui dice.
Silvio, dicevo io.
Proprio ancora un bel, è ancora proprio
ma
bello.
Ma anche Paolo si tiene bene, no?
Sì, ma proprio un bell'uomo. Vabbè, dire.
È un uomo che ha un certo charming, che è una persona molto simpatica e molto attraente.
Scusi, Colombo, lei che
sa fare in un certo senso.
Lei che pensa di questa uscita di Cassano?
Che faceva più bella figura a non rispondere alla domanda del giornalista. La maggior parte della colpa è di chi gli ha fatto la domanda, ma soprattutto.
No, non prendiamocela col povero Presutti, che non c'entra niente.
Scusa, ma quantomeno a me non sono piaciute le risate dei colleghi.
Sì, le risate,
le risate sono stonatissime, perché sono gli stessi che si professano macho e sono quelli che poi alla fine sono più gay di me. Perché se allora vogliamo dirla tutta, ci sono un sacco di giornalisti che stanno seguendo la nazionale che sono gay.
Ci sono un sacco di giornalisti gay che seguono la nazionale e che invece professano macismo, magari.
Professano macismo, fanno battute sui gay e poi alla fine sono più gay di me. Ecco, questo che a me dà fastidio, l'ipocrisia che regna in Italia, questa falsa morale, questa roba qua, quello che anch'io all'epoca avevo detto bene, ho dichiarato ai 420 di essere gay, ma non per ostentare. Per dire, uno può fare il proprio lavoro, può essere un bravo ragazzo, una brava ragazza se tratta di una lesbica, e amare una persona dello stesso sesso, non vedo
scusi Colombo, ma dov'è? In questa nazionale, tanto per tornare al punto, secondo lei quanti omosessuali ci sono?
Io l'ho detto sei.
Sei.
Ma sei. Lo dici come dire per
conoscenza o così, per buttare un numero?
Perché sai
no,
che
no, vabbè, intanto se voi andate a curiosare sui vari siti dei tifosi.
Vabbè, ma quello che c'entra, mica sono certezze.
I nomi sono quelli alla fine, non è che
tu cioè, confermi
quali sono sti nomi?
Quali sono i nomi che escono sui siti dei tifosi?
Li andate a vedere e più o meno sono i tifosi spesso ci azzeccano.
Tipo?
Tipo?
Beh, dici adesso, possiamo andare in qualche sito, d'accordo, volentieri, ma...
voi vi cercate, non li dico di certo io i nomi, non...
Ma noi possiamo dire nemmeno noi, perché non è che possiamo dire...
appunto, se il giocatore un giorno avrà le palle per fare coming out, lo farà come ho fatto
però
io.
Però tu dici che non distingui tra metrosexual e bisessuali, che vuol dire?
Ah, no, perché alla fine...
Cioè alla fine sono tutti gay, insomma, i metrosexual sono gay.
Se ti piace una cosa puoi farti vedere con le veline, puoi sposarti, puoi fare tutto quello che vuoi, ma alla fine se ti piace un ragazzo ti piace punto e basta.
C'è amore sempre pronto che ti tende un agguato. C'è amore che facendo
Mariana Picella, continui lei.
Sei un po' svogliato. C'è amore che confonde, che ti salta nel petto. C'è amore che ti cerca solo per farti un dispetto. C'è amore che t'accende come s'accende una stella, che a forza di baci ti fa sentire bella.
Beh, tutta la devo fare, no?
Un po'.
Ora stanche come un volo leggero di farfalle bianche. C'è amore che ti sveglia quando la notte è scura e fa da sentinella scacciando la paura. C'è amore ad ogni alba, c'è amore a ogni tramonto. C'è amore che s'aspetta che tu gli vada incontro.
Viva l'amore omosessuale, viva l'amore di tutti i tipi,
di tutti i generi.
Apicello, lo dica anche lei, lo dica a Berlusconi, bravo. La prossima volta faccia una bella legge sulle unioni gay, questo centrodestra così tetro che non promuove, lo dica a Berlusconi.
Sì, glielo dirò.
Faccio un appello adesso, pubblico,
caro sindaco.
Allora, io sono amico di Berlusconi senza appelli. Glielo dico così direttamente di persona, mi fa più piacere.
Ok, gli dica, facciamo questa legge sull'unione omosessuale.
Ma ritornando alla cosa
favorevole,
di prima,
secondo me, tra l'altro, Berlusconi.
Ma io penso proprio di sì, ma si figuri.
Libertario.
Ma si figuri, assolutamente.
Libertino. Molto libertino, sì. Diciamo.
Ma secondo lei, tornando alla cosa di prima della nazionale, ma è una notizia?
In Italia è una notizia, signor Colombo, perché diventa una notizia la questione dell'omosessualità? Lo spieghi lei ad Apicella.
No, dico, è una notizia che ci sono sei giocatori omosessuali.
Ma è una notizia perché in Italia c'è difficoltà a fare coming out.
Ma ci sono dei grandi...
Abbiamo la cultura che risale al Medioevo, se fossimo più evoluti come altri paesi, Olanda, altri paesi della comunità europea, non staremmo neanche a parlare di queste stupidaggini.
Però scusi Colombo,
notizie.
Esatto, lei però come fa a dire ci sono sei omosessuali? Adesso al di là di qualche notizia sul web, lo sa per esperienza diretta, perché gliel'hanno detto, perché sono cose che si sanno, per quale motivo lo dice così sicuro?
Con uno di questi c'è stato anche un mio amico, quindi...
Con uno di questi della nazionale di adesso c'è stato, cioè, una cosa derelato addirittura. Lei crede al suo amico al 100%?
Beh, quando vedi le foto di una persona che è in vacanza a un'altra persona, magari ci credi anche, no?
Cioè, foto chiare, evidenti,
che si baciano.
Lampanti, che si baciano.
Beh, magari che si baciano no, ma abbracciati o assieme.
Beh, anch'io abbraccio Cruciani ogni tanto.
Però. Sì, ma se non hai una certa relazione, non è che ti puoi permettere di andare, se non lo conosci, come se su una barca con un calciatore, dai.
L'importante è che in campo facciano il loro dovere, poi fuori dal campo.
Lo dico sempre io, ha ragione Apicella.
Assolutamente,
se poi in campo segna
guardi,
la raffica,
cioè, è indiscutibile proprio la cosa.
Scusi, ma quello.
Ma è questo che devono dire i tifosi.
Assolutamente.
Ma quello
sì.
Di cui lei parla, questo di cui esisterebbero queste foto insieme a un suo amico, eccetera, è un difensore, un centrocampista o un attaccante?
No, questo non si dice mai.
Che ne so.
È troppo facile. Se... Diamoci del tu, innanzitutto.
Sì,
sì. Siamo pieghi,
certo, sì, ma no, ma a prescindere dal fatto dei colleghi. No, perché non si può dire, scusa Paolo?
Beh, perché no, dai. Se ti dico difensore, attaccante o centrocampista, già si restringe il cerchio.
Ma quindi. Che clima ci sarà adesso negli spogliatoi della nazionale, ad esempio, secondo te, dopo questa
buriana?
Secondo me se ne fottono.
Qualcuno magari avrà il muso un po' più lungo, però.
Cioè gli interessati, questi sei interessati, ad esempio.
Beh, sicuramente avranno avuto qualcosa da pensare o da ridire dentro di loro verso l'esternazione di Cassano, che non ha fatto una bellissima figura.
Questi sei omosessuali della nazionale. E
Antonio dalla 90. Provincia di Bergamo.
Aspetta che poi ci sono tutti gli altri che giocano nelle altre nazionali, non è che ce l'abbiamo solo noi.
Vabbè, però a noi interessa l'Italia in questo momento, visto che siamo...
Ce ne sono altri 20-25 in tutto l'europeo, quindi...
Ma come si fa a fare 20, un calcolo 20-25? Sei in nazionale, sì. Allora noi siamo in maggioranza da questo punto di vista.
I nomi sono quelli, ragazzi.
Ho capito, ma come fai a dire 6 per l'Italia in tutto 25?
20, una trentina però.
Una trentina, non è che c'è una sorta di scannerizzazione totale?
Andando per difetto e non per eccesso.
Ma l'altro giorno era in campo quello di cui parli tu?
Ma dell'Italia?
Sì, sì.
Ma premetto che essendo a casa in infortunio non sto guardando mezza partita dell'Europeo.
Vabbè, che c'è, a casa uno dovrebbe guardare la televisione.
No, no, ma non lo sto proprio guardando, perché poi con tutti gli scandali che sono successi sul mondo del calcio mi sto proprio disinteressando a tutte le partite, quindi proprio non le guardo per scelta mia.
Va bene, Antonio dalla provincia di Bergamo. Antonio, dica.
Ah, buonasera, senta, io milito in una squadra sportiva di nuoto e mi sono inserito benissimo. E non ho dovuto andare a ghettizzarmi in una squadra gay, che ce n'è una a Milano, e penso che c'è un po' di omertà nello sport, soprattutto nel calcio, per chi ha delle tendenze, che gli piacciono i ragazzi, ecco.
Beh, su questo non c'è dubbio, insomma, questa è una cosa che sapevamo, Antonio.
Sì, però anche prendersela con Cassano, poverino, del resto lui... Cosa può dire un ragazzo così? Magari, sai, c'è ancora quella cultura del machismo nel sport, per cui a volte si capisce. Però alla fine, cioè, il mio allenatore non guarda con chi vado, se vado a fare sport per sedurre.
Ma sa, il nuoto è uno sport anche diverso rispetto al calcio. Il calcio è uno sport fatto, una squadra, lo spogliatoio, eccetera, eccetera.
Il nuoto cameratismo.
È uno sport fondamentalmente in cui c'è la sfida personale, diciamo, si sta molto da soli rispetto. È vero che c'è la squadra, per carità, però insomma è diverso rispetto al calcio, no?
Forse nel calcio c'è anche il fatto degli sponsor, dei diritti TV, per cui magari ci sono tanti fattori economici per cui uno tende, cioè uno è libero di dire o non dire, io non l'ho detto, però del resto se tutte le sere dopo l'allenamento vedono che viene sempre il mio ragazzo a prendere, uno, anche quello nuovo iscritto alla squadra, capisce, ecco, poi... Poi non vedo che sotto gli spogliatoi dico, ah guarda, passa Antonio, copriamoci. No, no, liberissimi, si parla di tutto di più, ecco. Poi forse la gente è anche più avanti di quello che si pensa.
Su questo non c'è dubbio. Grazie. Senta, Vicella, ma è vero che questo processo Rubi lei l'ha rovinata dal punto di vista economico? Cioè, nel senso che lavora molto meno? Cioè, da quando è scoppiato questo casino?
Non c'ho più feste.
Guardi, non è mica dovuto alla questione Rubi. Io lavoro poco.
Una volta disse che era discriminato per essere
amico di Berlusconi.
Perché amico di Berlusconi?
Ma lo sanno tutti questo.
Cioè lei in quanto anche, amico di Berlusconi?
Anche nelle televisioni.
Danneggiato.
Non mi vede mica spesso.
Ma a Mediaset, neanche va a Mediaset lei.
Io non ho, con il disco abbiamo avuto una promozione proprio, diciamo, oscura. Cioè nel senso che sia Mediaset che Rai non ci hanno...
Mi hanno boicottato.
Assolutamente sì.
Cioè lei è boicottato in quanto amico di Berlusconi?
Sì, ma io non
paga un prezzo altissimo per questo.
Paga un prezzo altissimo, ma a me non mi interessa. Mi fa piacere avere questa amicizia con Berlusconi.
Dal punto di vista economico,
finché lui me la darà e me la offrirà, io sono disposto a prenderla.
Parliamo sempre dell'amicizia, quando dice me la darà,
non farà intendere.
Però scusi,
l'equivoco.
Però questa amicizia con Berlusconi, dal punto di vista economico, per lei sarà stato pure un vantaggio.
Ma è stato un vantaggio in tutti i sensi. Guardi, immagini se io non avessi mai conosciuto Berlusconi.
Che ne so,
che farei? Ero ancora nei ristoranti facendo il mio lavoro decorosamente.
C'è il cameriere nel ristorante, il cuoco?
No, che cuoco, lo chansonnier, che cuoco.
No, non dica il posteggiatore, se no mi dice che guardavo le mani.
No, ma perché? Il mestiere dignitosissimo quello.
Io facevo il posteggiatore a Napoli. Diciamo che tutte e due le cose hanno lo stesso senso, perché il posteggiare è sia quello che guarda l'auto che quello che posteggia la coppia nel ristorante per ottenere la mancia, no?
Certo.
Allora, per cui diciamo che è quasi la stessa cosa. Però il posteggiatore a Napoli è quello lì che suona nei locali. Io così ho conosciuto il presidente.
Era in un ristorante.
Ero in un ristorante di Napoli molto famoso.
È storia, quindi lo hanno.
È storia. Lo sanno tutti, no?
Sì, senta, scusi, però io vorrei capire una cosa. Siccome adesso stanno uscendo delle notizie fuori, io sono stato con Berlusconi a letto, sicuramente Rubi è stato, sono cose processuali, diciamo, no? Ecco, lei non ha mai detto a Berlusconi una volta, presidente, lei sta esagerando, ma al di là proprio dell'aspetto così, non si è mai permesso di dire, forse
non mi sono mai permesso, non
forse
mi
ci sono troppe
mai,
ragazze
né con Berlusconi, neanche con lei, neanche con il dottor Parenza, assolutamente, perché io sono convinto che ognuno della propria vita deve fare
Sì, ma un consiglio da amico, da chansonnier,
cioè... Assolutamente no, è una persona così intelligente, è uno che Però ha creato un sacco di cose, non ha bisogno di
ma qualche consigli. Imprudenza l'avrà commessa, qualche imprudenza
è stato un po' imprudente,
ma questo lo dice da lui assolutamente.
No, secondo lei qualche imprudenza?
Secondo me no, io non sono addetto a giudicare né Berlusconi né nessun altro, guardi, cioè non mi trova su questo assolutamente.
Lei, per esempio, col signor Fede stai andando sempre d'accordo?
Io sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
Anche con l'Elemora?
Con l'Elemora anche sì.
Perché
non dovrei?
No, giusto
per capire.
Colombo, che succede adesso a Cassano? Che secondo lei, in una situazione, in un'altra nazionale, cosa sarebbe accaduto?
Beh, in un'altra nazionale sicuramente sarebbe accaduto più casino di quello che è successo in Italia. Perché avete visto cosa è successo oggi col filmato dell'allenamento dei giocatori della Svezia, no?
Certo.
È intervenuto il primo ministro, tutto quanto.
Cioè, se un giocatore dichiara, fa delle dichiarazioni, come dire, delle battute sugli omosessuali,
sarebbe stato censurato in maniera decisa dal governo di quel paese.
E non avrebbe giocato?
Ma magari giocato sì, lo stesso, però sicuramente sarebbe stato messo più alla gogna rispetto a quanto è stato fatto qui in Italia. Quello sicuramente.
Va bene, abbiamo
poi fortunatamente ci sono anche dei giocatori che non si fanno questi problemi, ecco.
Bene, grazie Paolo, a presto.
A presto, a voi.
Grazie, Traffico.
Ciao.
Grazie a Mariano Picella di essere
grazie,
stato con noi. Come
grazie
concludiamo,
a voi.
Mariano? Regalaci qualcosa,
Io te voglio bene assai e tu non pensa a me. Io te voglio bene assai e tu non pensa a me. Una chicca napoletana.
Io dico una cosa, la decisione oggi di Pierluigi Bersani, leader del Partito Democratico, sì, di fare appello alla società civile per le nomine alla RAI è di una ipocrisia che è spaventosa. Cioè, che il Partito Democratico faccia le nomine sull'autority.
Beh, lì hanno sbagliato, infatti, non dovevano fare quelle nomine.
E poi, adesso, un attimo solo, onorevole Russana?
Sì.
Buonasera, sono Cruciani, come sta?
Ciao Carolina, Parenzo.
Come
avete
sta?
Fatto la sorpresa, tutto bene?
No,
grazie.
Le abbiamo fatto la sorpresa solamente per questa storia della foto
della
Mussolini.
Di Mussolini autografata.
Solo per questo, guardi, solo per questo.
Ma immaginavo, non pensavo che fosse per altro.
Ah, cioè aspettava la chiamata.
Ma quasi l'auspicavo, insomma, però dico, con tante proposte di legge, tanto lavoro parlamentare, per cosa si finisce su tutte le prime pagine dei giornali?
Lei conosce la comunicazione, no?
All'onorevole Mussolini la foto per un povero ragazzo nostalgico del ventennio, ebbene sì, ecco perché ci tengo a precisare, e questo voi che siete
che non è per lei.
Simpatici, che non è per me, e ci sono le foto, quando volete ve le faccio vedere con il nome su entrambe del ragazzo che me l'ha richiesto, quindi io ho fatto semplicemente una cortesia, quindi ahimè per chi ha voluto fare polemica, niente di politico, ma un atto di cortesia nel quale sinceramente non vedo nulla di male, però ha portato poi tutto.
Ma non è, cioè voglio dire, noi non stiamo mica condannando nessuno,
poteva essere anche
ci spieghi questa cosa,
mi auguro che il fascismo sia finito, che questo sia un paese liberale, ve la spiego molto volentieri.
Allora, c'è qualcuno, chi è questo nostalgico del ventennio?
Allora, questo
innanzitutto
è un ragazzo, adesso io posso dire il nome
della Lega,
perché tanto è sulla foto, no, non è della Lega, mi spiace deludervi, è un ragazzo di origini meridionali che vive in Toscana, questo ragazzo si chiama Nemesio, il nome lo posso dire, non dico il cognome, comunque sulle cartoline è stato centrato l'obiettivo, che è nostalgico del ventennio.
Ma quanti anni ha? Quanti anni ha?
Una trentina d'anni, non è un esaltato.
Ma come lo conosce lei? Scusi, come lo conosce?
È un padre di famiglia.
Come lo conosce lei?
Questioni
il bambino della Lussana.
Infatti per
sì, ma lo state scuoiando? Che fa con il
bambino?
No. Ma che succede col bambino?
È un bambino piccolo.
È un ragazzo che conosco, che per motivi, diciamo, che sa che sono deputato, sa che conosco chiaramente Alessandra Mussolini, è un fan, è un grande ammiratore di Alessandra Mussolini.
Se gli piace così.
Queste foto storiche di suo nonno e ha pensato di fare l'autografo di Alessandra sulle foto del nonno. Forse non aveva una foto di Alessandra, avrebbe sicuramente preferito farsi fare l'autografo
su quelle foto. Quindi questo è il dato simpatico.
Però è un po' curioso il fatto che una deputata della Lega, per carità, non è che non si, si conoscono tante persone, si faccia, si faccia autografare delle foto di Mussolini, che rappresenta come il simbolo, no,
del centralismo di Roma.
Sì, esatto, dello Stato italiano, centralismo, eccetera, da Alessandra Mussolini. Per carità, poi lei ci ha spiegato.
No, fossero state per me, io mi faccio autografare solo le foto di Bossi. Brava. Quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Però non,
ma di Bossi Renzo?
Io sono, o... sono, no, di Bossi Umberto.
Ah, ecco,
quindi voglio dire, penso che non ci siano in merito, al di là della battuta.
Ma battuta.
Al di là di questo, voglio dire, io sono una persona estremamente cortese che vive anche la realtà delle persone. E allora lo dico a tutti quelli che battono la gran cassa: interroghiamoci come politici. E anch'io mi pongo questa questione con mio figlio che sta piangendo perché sono al telefono con voi. Arrivo, Alessandro. La mamma arriva
pazienza.
La mamma arriva
Alessandro,
arriva. La mamma arriva.
Dovremmo interrogare come mai ci sono dei giovani ragazzi, questo è un lavoratore, è un padre di famiglia, quindi anche padre, che sono magari nostalgici di quel periodo. Allora io dico, forse noi politici, con i cattivi esempi di tutti, non facciamo di tutto un'erba un fascio, ma con i cattivi esempi che abbiamo dato, rischiamo di far rimpiangere personaggi come Mussolini. Detto questo,
cioè in che senso, senso rischiamo di far rimpiangere personaggi come Mussolini?
In questo senso, perché ci sono dei ragazzi, non si può negare, che come questo, che probabilmente hanno piacere su una foto di Mussolini a avere il
e va bene così.
Della nipote.
E quindi va bene così.
Così. Questo è un dato di fatto, non è che
e
va
dunque
bene
questa
o
che,
va male.
Che
è un dato di fatto.
Ma che conseguenza si trae da questo?
Qual è la considerazione che viene fuori da questo?
La considerazione, tiriamola tutti insieme, la considerazione.
Non so, la sua.
La politica, la mia considerazione è che la politica è tante volte incapace di dare delle risposte anche a dei giovani e alle
e famiglie. Qualcuno giustamente dice rimpiange
il ventennio.
Io non dico giustamente, dico che qualcuno potrebbe anche essere portato a rimpiangere, però non mi sembra che questa sia, voglio dire, una cosa.
Ma non lo poteva fare nello studio fuori dalla camera e non davanti?
Questa è un'ipocrisia. Io sinceramente non ci ho pensato, perché non sono una persona ipocrita, sono una persona estremamente trasparente. Era 5 mesi che questo ragazzo me lo chiedeva. Stamattina le ho prese da dove le tenevo, le ho messe in borsa. Appena ho visto Alessandra Mussolini, che fra l'altro stava parlando, perché poi io sono rientrata alla camera da poco, essendo stata anche per il periodo di maternità.
Sì,
che cosa ho fatto? L'ho visto che aveva parlato, ho colto subito.
E lei come ha reagito?
Le ha firmate tranquillamente, come mi ha detto che firma. Poi ho letto dalle agenzie tantissimi altri autografi su suo nonno. E allora mi hanno anche detto, così, visto che io sono trasparente, non ci ho visto niente: mamma mia, un autografo di Mussolini in aula. Ma signori miei,
no, ma quelle sono stupidaggini, quelle sono
bene nel male, ma dicono anche queste, ne dicono tante stupidaggini.
Ma lei, lei Mussolini come lo considera?
Poi glielo dico, però mi faccia concludere. Nel bene o nel male, voglio dire, Mussolini è un personaggio storico.
Beh, questo.
E quindi allora non possiamo cancellare. Sì, scusate.
No, ma ho capito, ma come lo considera lei? Come lo considera?
Non posso cancellare l'immagine dai libri di storia.
Ma il male assoluto o no?
O la dalla città di Roma. Beh, insomma, Mussolini
è il male assoluto o no?
No, io le rispondo in questo modo. Mussolini è un politico che almeno ha pagato le sue colpe, perché è finito a testa in giù. Altri politici hanno sbagliato e non mi sembra che abbiano pagato come
per esempio?
Lui. Beh, insomma, ce ne sono aiosa di esempi. Ma no, ma non voglio fare nomi.
Cioè, non mi dirà che per esempio Mussolini Mussolini è meglio di Monti? È meglio di Monti?
No, io non entro in questo tipo di discorso. Perché questo non è. Sono una persona troppo intelligente, non ti fate queste domande, perché sapete benissimo che non vi rispondo.
No, ma non è che deve rispondere. Cioè,
no,
lei dice alcuni politici non hanno pagato, mentre Mussolini.
Io non ho vissuto quel momento storico. Cioè, io sono.
Ho capito, ma pagare con la morte è sempre una cosa drammatica.
L'ho letto, infatti, è una cosa drammatica. Questo sicuramente, dico, ha pagato per le sue colpe.
Beh, non è che lei non è che si augura che altri politici paghino allo stesso modo.
Assolutamente, questo no, io sono assolutamente contro la violenza, però è chiaro che giustamente.
Ma è stato il male assoluto o no, Mussolini? È stato il male assoluto?
Sì o no?
In generale, guardi, io per forma mentis mi hanno anche insegnato, e quindi potremmo citare poi Kant o Hegel. Sì.
o la filosofia, che cos'è il male assoluto? Beh, chiaramente, ecco, Mussolini ha commesso, se vuole, come la penso, degli errori enormi.
Però,
ad esempio, trascinare il nostro paese in una guerra che ha avuto.
Però ha avuto anche dei meriti? Ha avuto dei meriti?
Sottoscrivere le leggi razziali e soprattutto privare il paese della libertà. Io sono una che ama molto la libertà.
Però, che merito ha avuto? Ha avuto un merito?
Non so se ha avuto un merito.
Però scusi un attimo. Sicuramente?
Sicuramente è stato un personaggio che per una certa fase storica ha catalizzato l'interesse anche del popolo italiano.
Un attimo solo, c'è Umberto Bossi che deve dirle qualcosa.
Devo dire a Carolina che doveva venire sul Po a firmare le foto di Renzo, non quelle di Mussolini. Vieni via da Roma che ti hanno corroso.
Grazie, a presto.
Questo è Umberto Falco, perché non direbbe mai queste
via
cose.
Via da Roma.
Che vuole la firma
Grazie.
Via da Roma, Carolina, via da Roma.
A domani.